molto meglio. Volevo dire, avevamo dei posti ancora liberi e quindi abbiamo aspettato, ora è il momento di cominciare, più di un quarto d'ora, noi cerchiamo di non ritardare mai, ben i convegni che andiamo a fare in Sicilia cominciano un'ora di ritardo, ma noi siamo in Friuli, anzi in Furlania, e quindi si ama la precisione e il rispetto. E d'altronde quando ero a Modena noi fissavamo gli esami alle 9, prima delle 9:15 non cominciavamo mai. Qui adesso fissiamo gli esami alle 9 e cominciamo alle 8:30, quindi c'è un messaggio molto importante che si vuole lanciare di precisione e di efficienza. E la precisione e l'efficienza ci viene data oggi, stavo per dire dell'avvocato Benassi, ma prima voglio dire, anzitutto ci viene confermata da Francesco Gabassi, che è un animatore e uno sprone fantastico di queste iniziative, e io gli sono molto grato. Vi sono molto grato anche perché, come dicevo in questi giorni ad alcuni amici, sto presiedendo una serie di convegni che poi portano il mio nome a costo zero. Quando organizzo i miei convegni in materia di navigazione e di trasporti, il costo è infinito perché c'è un lavoro di preparazione incredibile. Questo lavoro di preparazione lo fa in gran parte Francesco con l'aiuto di alcune nostre assistenti, anche alcuni, no, noi preferiamo gli assistenti ragazze, e quindi è un lavoro il cui merito è tutto di Francesco, anche se poi compaio immeritatamente come leader di questa iniziativa. E ora abbiamo nuovamente l'avvocato Benassi, che abbiamo già avuto un brillante relatore circa un anno fa, o forse poco più, ma il tempo corre rapidissimamente, su un argomento di grandissimo interesse, lo guardiamo tutti, gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Avevamo parlato delle varie procedure, che forse chiamiamo parafallimentari, cioè delle procedure per uscire, per risoluzione, per risolvere la crisi aziendale in maniera diversa rispetto alla procedura maggiore, che è il fallimento, un trattino più indietro del fallimento sta il concordato preventivo, ma ricordiamo che il concordato preventivo ce l'hanno ricordato i relatori della volta scorsa, non ti libera dalla responsabilità penale, anche se poi l'esazione penale non viene esercitata mai. E poi ci sono altre procedure in cui il ruolo del tribunale è minore e la parte stragiudiziale è maggiore. Fra questa, quella importantissima di, diciamo che si sta mettendo a punto in questi ancora pochi anni o molti mesi di applicazione, che è quella dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Ma io non devo dire niente di questo argomento, perché abbiamo il relatore capace, il relatore preparato e anche il relatore bravo relatore, che non guasta. Caro relatore, ti ringrazio di essere venuto e ti do la parola, affidando il gruppo dei nostri fedeli ascoltatori a te, siccome forse è la prima volta che abbiamo un incontro, un seminario con un relatore unico. Abbiamo pensato di fare in questa maniera. L'avvocato Benassi inizierà a parlare dei molti argomenti che ha pronti, ha preparati, per cui potrebbe tenerci fino anche alle 7 stasera, qualcuno proponeva alle 6, io ho fatto questa proposta, svolge la parte più importante della sua relazione, circa un'ora, sospendiamo, iniziamo il dibattito su questa parte in modo da interrompere la implacabile insistenza del relatore unico, dopodiché, finito il dibattito, gli ridiamo la parola e lui prosegue la relazione, fino a che a un certo punto lo mandiamo via. Intanto comincia però. Grazie, Benassi.
Allora, grazie a voi della solita ospitalità, il professor Antonini e l'avvocato Gabassi sono sempre gentilissimi, il professor Antonini ha ecceduto nel lodarmi, ma so che è una persona molto brillante, quindi modestamente accetto questi complimenti. Sono contento di venire qui anche perché voi sapete, perché lo vedete, che i due siti di Uniuris e il Caso ormai hanno stretto una collaborazione molto, molto proficua, e vi dirò, nonostante il Caso abbia moltissime visite, intanto quando vanno in giro mi dicono ma chi è Uniuris? No? Mi dicono così, e io dico sono l'avvocato Gabassi e il professor Antonini, e dico ma ha del materiale interessante, e io sono un po' geloso ovviamente di questo, ma lo sto scherzando, non è per lodarvi.
Magari è il materiale che ci hai regalato.
No, è vostro. Allora io dico, sì, ma è materiale della loro area, e loro dicono, ma è interessante, è che... ma non sto scherzando, è la verità, me l'hanno detto in diversi, anche il professor Inzitta nell'ultimo incontro che abbiamo avuto a Milano, per dar vita forse a una nuova iniziativa informatica sulla rete. Comunque, complimenti, perché in effetti io questo lo vedo, vedo il lavoro che fate, vedo il materiale che viene inviato ed è veramente molto interessante ed è sempre molto attuale e all'avanguardia, mai banale, mai ovvio ed è sempre scelto in modo molto oculato, quindi sono molto contento di questa collaborazione. Vi dirò di più, siccome io dal sito riesco a vedere da dove provengono le visite con i report che è possibile costruire, esistono le visite di rimando da altri siti e il 4% delle visite sul caso proviene dal vostro sito, che non è poco, è il più grosso referral, si chiamano, di flusso di visite. Quindi vuol dire che la collaborazione tra siti, quando la qualità è buona ed è fatta in nome di un principio giusto, funziona. Ecco, quindi questo qui è un dato che ho visto stamattina, ho detto, ma vediamo come va il referral con gli URIS e vedo che aumenta in continuazione. Vabbè, non vi voglio tediare altro con questo argomento che a me piace, ma ovviamente a voi forse piace più consultare i siti che non parlarne. Allora, io sono qui anche perché ho avuto modo di occuparmi di un accordo di ristrutturazione abbastanza importante, che è quello del gruppo bancario Delta. Sono entrato in una fase che è quella di opposizione all'accordo di ristrutturazione, che mi ha consentito di vedere quello che è l'aspetto più interessante per un avvocato, che è quello del contenzioso che si può sviluppare. Ed è quindi chiaro che la mia relazione avrà con particolare attenzione con questo aspetto, a questo aspetto, anche se ovviamente parlerò di altre cose anche. È vero che gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento ancora poco utilizzato, no? Adatto, si è detto, a situazioni piuttosto particolari, come l'insolvenza del gruppo di imprese, che fatica a trovare una propria collocazione nell'ambito del concordato preventivo, tant'è che, come avete visto dalle sentenze che sono state pubblicate, è stato necessario un intervento giurisprudenziale per dire che è possibile il concordato di gruppo. Avete visto le precisazioni che sono state fatte, oppure si dice l'accordo di ristrutturazione è adatto a particolari tipi di insolvenza, l'insolvenza per esempio di un'impresa che è molto esposta nei confronti delle banche, per cui si ha un trattamento omogeneo del creditore e una maggiore facilità di trattare con esso. Oppure quello dell'impresa che è molto esposta nei confronti di pochi rilevanti fornitori, o addirittura a volte capita di un solo fornitore. Credo però che la nostra mentalità, abituata a pensare alla crisi come ad una vicenda regolata da un giudice e da norme prestabilite, da norme di legge a carattere inderogabile, quali sono quelle che regolano le procedure concorsuali, faccia forse fatica ad adattarsi ai nuovi strumenti offerti dalla legge fallimentare, che lasciano al debitore, all'impresa quindi, la possibilità di risolvere la crisi mediante un accordo con i propri creditori, piuttosto che tramite una procedura caratterizzata dall'intervento pubblico e guidata da organi di nomina giudiziaria. A mio parere, però, è anche vero che forse il contesto economico e professionale non ha colto appieno la potenzialità di questo strumento, che pone al centro della soluzione della crisi l'accordo con i creditori e quindi l'aspetto puramente negoziale del rapporto e non invece, come abbiamo detto, un procedimento diretto da un organo giudiziale con regole prestabilite. La spinta verso la soluzione negoziale della crisi si è manifestata in modo molto marcato, come avete visto, nel concordato preventivo, nel quale, come sapete, il debitore può ora congegnare la proposta di concordato attraverso soluzioni molto innovative, le più varie possibili, anche queste non predeterminate dalla legge, e rimesse alla valutazione di convenienza dei creditori. Anche gli accordi di ristrutturazione rispondono a questa esigenza di lasciare al debitore la possibilità di tentare il superamento della crisi mediante la soluzione negoziale. Se tutto questo è vero, allora ci si rende conto che è possibile pensare in modo diverso da quanto si è fatto finora e comprendere che lo strumento negoziale di soluzione della crisi può in alcuni casi offrire notevolissimi vantaggi. per evidenziare questa natura negoziale ho pensato di fare alcune precisazioni che riguardano le caratteristiche principali degli accordi di ristrutturazione. Allora, una cosa che mi preme subito stigmatizzare e che poi ripeterò nel corso di questo nostro dialogo è che il giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione non è un procedimento che influisce sulla validità degli accordi. Questo lo voglio dire subito perché è un criterio guida. Gli accordi sono validi ed efficaci in considerazione della loro forza negoziale. Il procedimento di omologa, come vedremo, ha lo scopo di riconoscere all'accordo determinate agevolazioni, determinati vantaggi. Fatta questa precisazione, rileviamo che gli accordi di ristrutturazione non possono essere considerati una procedura concorsuale. Dopo un primo tentennamento su questo aspetto della giurisprudenza, ormai direi che l'indirizzo è univoco. Perché? Perché nella disciplina degli accordi non è previsto un procedimento e nemmeno un provvedimento di apertura, perché come abbiamo detto il procedimento di omologa che c'è non conferisce validità agli accordi, perché hanno, come abbiamo detto, origine negoziale. Il fatto che non vi sia un procedimento implica anche che non vi siano organi della procedura, quali il commissario giudiziale, che è presente nel concordato, il giudice delegato, il comitato dei creditori. La presenza di organi di nomina giudiziale, infatti, sarebbe incompatibile con la caratteristica negoziale degli accordi. Altro elemento molto importante è che non vi è una regolazione concorsuale del dissesto. Il concetto di concorso dei creditori implica infatti la partecipazione alla procedura di tutti i creditori. Nel fallimento tutti i creditori, nessuno escluso, debbono sottostare al concorso e sono soggetti a regole comuni, e questo, come sapete, accade anche nel concordato preventivo, dove il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla procedura. Negli accordi di ristrutturazione, invece, non vi è un concorso, vi è un insieme di accordi di carattere contrattuale. Gli accordi di ristrutturazione, inoltre, non sono efficaci erga omnes, non sono efficaci nei confronti di tutti i soggetti che rotano attorno all'impresa, perché, come sappiamo, non tutti i creditori vi sono necessariamente coinvolti. Il 40% di loro può infatti non aderire o rimanere estraneo e comunque l'efficacia nei confronti dei non aderenti non discende da una norma di legge, degli aderenti, scusate, non discende da una norma di legge, ma dal vincolo negoziale. Quindi, se esistono una divisione tra i creditori tra non aderenti e aderenti, i non aderenti sono pagati per intero, come vedremo, per loro non si pone un problema di obbligatorietà dell'accordo di ristrutturazione. Questo problema si pone nei confronti degli aderenti, i quali non hanno bisogno che l'accordo nei loro confronti sia reso obbligatorio da una norma di legge, perché questi lo sottoscrivono, si impegnano negozialmente a rispettarlo. Quindi la fonte del vincolo per i creditori aderenti ha natura prettamente negoziale. Negli accordi di ristrutturazione, inoltre, i creditori non sono organizzati come collettività, come avviene per esempio nel concordato, dove le votazioni, dove la maggioranza vincola la minoranza, ma semplicemente come somma di tante teste, ognuna di loro singolarmente considerata, nell'ambito degli accordi stabiliti dal debitore. Un'altra cosa importante è che negli accordi di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene nel fallimento, il debitore, l'impresa, non viene spossessata dei propri beni e l'imprenditore conserva intatti i poteri di gestione dell'impresa stessa. Non vi è nemmeno quella limitazione di poteri che caratterizza il concordato, dove, come sapete, il debitore conserva sì la titolarità dell'impresa nel concordato, è soggetto passivo e attivo delle pretese, ma è sottoposto al controllo degli organi della procedura, atti di straordinaria amministrazione, vincolo di dare esecuzione al contenuto del piano della proposta omologata, tutte cose che sapete perché sicuramente le avete già studiate. Ecco, quindi negli accordi non c'è alcun sprocessamento. Gli atti che negli accordi vengono compiuti non vengono autorizzati da soggetti estranei all'impresa. L'analisi della distinzione degli accordi di ristrutturazione dalle altre procedure concorsuali è rilevante perché, lo ripeto ancora una volta, la nostra mentalità, il nostro modo di pensare sono abituati a ricondurre ogni fattispecie di gestione della crisi nell'ambito di un procedimento governato e sorvegliato da organi, normalmente di natura giudiziaria. L'accordo, invece, è un negozio puro e semplice, stipulato dal debitore coi creditori. È caratterizzato da una forte autonomia, da una forte libertà, perché il debitore e i suoi creditori, quelli che aderiscono in questo caso, sono liberi di determinare, mediante la contrattazione, il contenuto dell'accordo, in modo di provvedere al superamento della crisi dello stato, o dello stato di insolvenza, con un modo negoziale. Ecco, il fatto però che questa modalità di composizione della crisi sia rimessa agli accordi negoziali comporta questo essere esterno alle procedure, questo svolgersi all'esterno delle procedure concorsuali, comporta un deficit di protezione, comporta una forte vulnerabilità degli accordi. Vedremo se questa vulnerabilità è veramente tale o se è possibile concepire dei modi e degli strumenti che ne limitano le problematiche. E in un recente convegno dove sono intervenuto, il dottor Fontana di Milano, che ha sotto mano il giudice delegato di Milano, che sicuramente tutti conoscerete perché ha scritto e parlato molto in materia concorsuale da molti anni, ha detto che a suo parere, vista la casistica piuttosto frequente che ha modo di osservare, il principale motivo per cui degli accordi sarebbero stati scritti più libri che non sentenze è quello che hanno una limitata protezione. Vedremo come questa protezione si attua, se è vero che è limitata, perché a mio parere è vero che è limitata, ma c'è uno spazio operativo che consente di rafforzarla, e vedremo anche, faremo anche un breve cenno a quello che è la proposta di questo nuovo decreto legge che dovrebbe a giorni essere promulgato e che modifica alcune importanti norme della legge fallimentare. Allora, sì. Allora, la tutela degli accordi, vediamo come si sviluppa la tutela degli accordi di ristrutturazione dalle azioni dei creditori. Partiamo da quella che è la disciplina. Una prima forma di protezione è quella prevista dall'articolo 182 bis al comma 3. Siamo ancora nella vecchia formulazione, prima ancora della modifica, il quale statuisce che dalla data di pubblicazione del registro delle imprese, pubblicazione dell'accordo già compiuto, e per i 60 giorni, e per i 60 giorni successivi, i creditori per titolo o causa anteriori a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Con riferimento a questa disposizione, però, io credo che sia improprio parlare di protezione vera e propria, perché è vero che c'è un divieto espresso di promuovere azioni esecutive e cautelari, ma questa norma non ha lo scopo di facilitare l'accesso alla procedura, l'accesso allo strumento, l'utilizzo degli accordi di ristrutturazione, ma ha quello di proteggere il patrimonio dell'imprenditore per il periodo necessario alla decisione del Tribunale, che deve valutarne la sussistenza dei requisiti per omologarlo. Si vuole quindi che dal momento in cui viene pubblicato nel registro imprese l'accordo, nel momento in cui contemporaneamente l'accordo viene depositato e ne viene richiesta l'omologa al Tribunale, si vuole che la situazione rimanga ferma. Perché potrebbe accadere che il Tribunale, dovendo decidere opposizioni di una certa complessità, come è successo proprio nel caso Delta, dove la procedura è durata, è durata da luglio a ottobre, per evitare che nel frattempo le cose possano cambiare. Il Tribunale si ritroverebbe a decidere in una situazione che nel frattempo sfugge alla propria cognizione, al proprio controllo. Ed è quindi ovvio che questo termine di 60 giorni ha come scopo precipuo quello di consentire al tribunale di decidere a bocce ferme, come si usa dire. Allora, un'altra cosa importante è che il divieto per questi 60 giorni che decorrono dopo il deposito dell'accordo di promuovere azioni esecutive, non riguarda solo le azioni esecutive, ma anche le azioni cautelari, sequestri soprattutto e provvedimenti d'urgenza in genere, provvedimenti cautelari. Questo costituisce una novità rispetto per esempio al concordato, dove voi sapete che in base all'articolo 168 è previsto il divieto di promuovere azioni esecutive, ma non di promuovere azioni cautelari, il che espone il patrimonio del soggetto che accede al concordato ad una sorta di incertezza. Perché? Perché, per esempio, per affrontare un argomento che abbiamo studiato insieme, anche grazie all'intervento di Gabassi, quello del leasing, può capitare che in un concordato che preveda degli immobili concessi in locazione finanziaria, l'istituto leasing si muova prima con degli strumenti cautelari che interferiscono con quello che è l'assetto del piano. A questo problema cerca di porre. Ecco, scusate, io se il professore Antonini ha qualcosa da dire, intervenga quando vuole.
Io ascolto con grande interesse.
Mi raccomando, ecco, perché ci siamo abituati, anche l'altra volta abbiamo fatto un dialogo, quindi è giusto che. Dicevo che l'intervento legislativo del quale siamo in attesa, che avrebbe dovuto essere proposto al Consiglio dei Ministri già da venerdì scorso, del quale però ancora non ho notizia che sia stato promulgato o modificato, prevede proprio una notifica su questo punto. Si prevede che anche nel concordato preventivo venga inserito all'articolo 168 il divieto di proporre azioni cautelari. Vedremo poi se questa previsione verrà rispettata, se il disegno di legge verrà rispettato. Parlerò delle poche modifiche che sono previste in questo disegno di legge, poche per quel che riguarda gli accordi di ristrutturazione, man mano che ne esamineremo insieme la disciplina. Torniamo ora all'argomento di cui stiamo parlando, cioè delle protezioni dalle azioni dei creditori. Ecco, va fatta un'ulteriore precisazione però, che il divieto di azioni esecutive e cautelari riguarda esclusivamente le iniziative non concordate con il debitore. Questo è molto importante. Iniziative prese contro la sua volontà. È infatti connaturata alla natura degli accordi il fatto che il creditore debba essere libero di disporre del proprio patrimonio per stipulare le pattuizioni che con ciascun creditore può ritenere necessarie per raccogliere i consensi. Sarebbe infatti incompatibile che vi fosse un irrigidimento per quel che riguarda le iniziative concordate che bloccasse il patrimonio e ne impedisse la disponibilità all'imprenditore che progetta, che struttura un piano. Offre invece una vera e propria protezione, questa volta nel vero senso della parola, anche se piuttosto limitata nel tempo, la norma introdotta con la recente modifica del sesto comma dell'articolo 182 bis, il quale prevede la protezione preventiva per il tempo necessario per formalizzare l'accordo. Nonostante la legge non lo preveda, si ritiene che la pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, dell'istanza per ottenere la protezione preventiva e il deposito in tribunale di questa richiesta debbano essere contestuali per evitare comportamenti opportunistici, perché può accadere dal momento che l'effetto di protezione decorre da quando l'istanza è pubblicata nel registro delle imprese e prima che il tribunale su di essa si pronunci, è chiaro che potrebbe accadere che l'imprenditore depositi, pubblichi nel registro delle imprese l'istanza e tardi a depositarla in tribunale. Si ritiene quindi che questi due atti debbano essere contestuali. Con il termine piuttosto improprio e atecnico usato dalla norma, il termine di formalizzazione dovrebbe intendersi la sottoscrizione vera e propria dell'accordo da parte di tutti i creditori aderenti. Ma ciò che può essere utile sottolineare per capire l'utilizzo di questo specifico punto normativo è che la proposta, quando viene utilizzata, esposta agli organi per ottenere la protezione preventiva, deve essere già delineata nei suoi elementi essenziali. Allora, è evidente che il legislatore con questa disposizione ha voluto fare in modo che vi fosse una forte identità tra proposta che offre la protezione preventiva e accordo che poi viene omologato in un momento successivo. Depone in questo senso anche l'utilizzo del termine formalizzazione, il cui significato richiama il perfezionamento di elementi di carattere formale e non di carattere sostanziale. Credo tuttavia che il comma 6 di cui stiamo parlando, del 182 bis, quello che ha introdotto questa forma di protezione preventiva sul quale ci soffermiamo perché è uno strumento molto duttile che, come vedremo, si presta anche ad altri utilizzi, offra una certa elasticità nel rapporto tra proposta e contratto definitivo. Questa elasticità, a mio parere, dovrebbe ritenersi esistente quantomeno con riferimento all'indicazione dei singoli creditori. Credo che non sia necessario indicare con quali creditori si stia trattando e quali siano quelli che hanno negato la loro disponibilità a trattare. Questo perché la norma richiede una dichiarazione dell'imprenditore con il quale, sotto la propria responsabilità, perché questa dichiarazione ha valore di autocertificazione, il quale, dicevo, dichiara che sono in corso trattative con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Questo non significa che debbano essere indicati i nominativi dei creditori, ma deve essere fatta una dichiarazione dove si dice: sto trattando con soggetti che rappresentano il 60%. L'altro documento che deve essere allegato è la dichiarazione, sottolineo il termine dichiarazione, poi vedremo perché. Spero che avremo tempo di parlarne perché interessa, sicuramente perché in sala ci sono dei commercialisti e quindi... Dichiarazione del professionista, attestatore, circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il pagamento, il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la loro disponibilità a trattare. Parrebbe quindi che la norma non richieda che la proposta indichi da subito chi sono i soggetti aderenti o quelli che sono destinati a diventare tali e che quindi vi sia una certa elasticità sotto questo punto di vista. L'indicazione quantitativa da parte dell'imprenditore e da parte del professionista che esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'accordo nel caso in cui quella percentuale dovesse accettare dovrebbe essere sufficiente. Si pone però un piccolo problema. Se fosse possibile non indicare i nominativi dei creditori con i quali sono in corso trattative, la proposta deve essere comunque delineata nei suoi elementi essenziali, soprattutto con riferimento al suo oggetto principale, ovvero alla modalità con la quale l'imprenditore intende superare la crisi. Per stabilire se vi è identità tra la proposta che viene depositata con la richiesta di sospensione preventiva delle azioni e quella che poi viene sotto quella definitiva che poi viene sottoposta al tribunale per l'omologazione, munita quindi di tutte le sottoscrizioni e di tutte le adesioni, ci si chiede quale sia il metodo per stabilire queste identità. Una prima considerazione che mi è venuta in mente è che non si tratta di identificare una domanda giudiziale e quindi in questo caso non potremo far ricorso alle categorie, ai modi per identificare la domanda giudiziale. Non potremo far riferimento, per esempio, alle parti, che voi sapete che è un elemento essenziale della domanda. Perché? Perché se le parti non debbono essere indicate la legge non lo richiede, perché? Perché può darsi che un soggetto cambi e da aderente diventi non aderente e viceversa. Io credo che si debba far riferimento a quello che è soprattutto la causa di questo accordo, la causa negoziale, che è il modo in cui l'imprenditore propone di superare la crisi. Sostanzialmente si fa riferimento al piano, anche se il piano non è previsto come obbligatorio, a differenza di quanto accade nel concordato, dove si ritiene che il piano debba necessariamente essere allegato. E così si esprime la modifica legislativa dell'articolo 161, il quale aggiunge una lettera alla documentazione che deve essere presentata per la presentazione del concordato, che è la lettera E, che prevede proprio la presentazione del piano. Quindi, per identificare l'accordo, secondo me il nucleo essenziale dello stesso è costituito dal piano, dal modo in cui il debitore intende superare la crisi, dalle modalità in cui intende provvedere alla liquidazione del patrimonio, al pagamento dei crediti che sopravvengono, a quelli che si generano per effetto della gestione stessa dell'accordo. Siccome stiamo parlando dell'aspetto negoziale degli accordi di ristrutturazione, vi dico quello che è un aspetto che ho riscontrato nella pratica. La trattativa con i creditori può essere distinta in due fasi, anche se queste non sono necessariamente ordinate in senso temporale: quella collettiva, quella cioè con la quale l'imprenditore rivolge ai creditori l'invito ad aderire ad una proposta avente natura unitaria ed identica, perché dice così io farò per superare la crisi, venderò questo, comprerò questo, avrò queste entrate, questo è il nocciolo che quindi identifica, come abbiamo detto, l'accordo. E poi vi può essere un'altra fase, sempre a carattere negoziale, che è quella singolare, quella cioè che vi può essere, non è detto che ci sia, ma di solito c'è, tra l'imprenditore e i singoli creditori. Non è escluso, infatti, che gli accordi di ristrutturazione, così come vengono depositati, prevedono anche trattative singole con i creditori, siglate in appositi accordi scritti dove si dice: tu firmerai l'accordo di ristrutturazione a queste condizioni. Vedremo poi l'importanza che hanno le clausole per i singoli creditori e quindi la possibilità che qualcuno di loro le richieda, così come è possibile che le richieda l'imprenditore, per i motivi che vedremo. Quindi esistono questi due momenti di trattativa. Quanto al procedimento, una prima particolarità di notevole rilievo, alla quale ho già accennato ma che voglio ribadire perché è quella che ha fatto di questo strumento della protezione preventiva una vera e propria novità, è che con la semplice pubblicazione nel registro delle istanze di sospensione, quindi con la semplice domanda al Tribunale di godere di questa sospensione, che comincia a decorrere l'effetto protettivo. Si tratta dell'ultimo comma dell'articolo 182 bis, comma 6, che prescrive questo effetto, il cosiddetto, che è stato chiamato in dottrina, l'automatic stay. Semplicemente con la dichiarazione, senza intervento giudiziale, si ha il blocco delle azioni. Il legislatore ha quindi voluto che la pubblicazione nel registro di imprese producesse questo effetto, rimandando la verifica della reale sussistenza dei presupposti ad un momento successivo a quello che si svolge davanti al Tribunale. La documentazione da allegare alla domanda di sospensione è quella prevista dall'articolo 161, primo e secondo comma. Si tratta della documentazione prevista per il concordato preventivo. È inutile che stiamo qui a leggerla, perché altrimenti perderemo un'intera giornata nei parallelismi. La modifica dell'articolo 182 bis, che pare che sia in corso, fa riferimento alla documentazione prevista dal primo e secondo comma e poi aggiunge lettera A, B, C e D. Pare che questa modifica aggiunga queste lettere. Perché? Ma perché il 161, in base alla modifica, come ho detto prima, cambia, aggiunge la lettera E, il piano, mentre pare che il legislatore che ci sta lavorando ritenga che non sia necessario produrre il piano negli accordi di ristrutturazione, perché se la modifica propone la precisazione che la documentazione è quella di cui ha lettera A, B, C e D e non indica la lettera E, e se voi vedete come sono fatte le norme, Vedete che prima della modifica che sta per essere attuata non sarebbe stato necessario precisare le lettere, capite? Che sembrerebbe che ci sia la volontà del legislatore di non rendere obbligatorio negli accordi l'allegazione di un piano, il deposito di un piano. Potremmo stare qui a disquisire anche sul perché, però probabilmente è per lasciare molta autonomia e libertà e perché gli accordi possono essere utilizzati anche per fattispecie meno rilevanti di quelle che si vedono nel concordato. Però se affrontiamo questo argomento innanzitutto andiamo al buio, perché io non ho spunti per i quali confrontarmi e poi perdiamo molto tempo. Ecco, il contraddittorio, stiamo parlando sempre dell'istanza per ottenere la protezione preventiva, che abbiamo detto è operativa da subito, il contraddittorio avviene in un momento successivo, avviene all'udienza, che in base all'articolo 182 bis, in base al comma 7, il Tribunale deve fissare la sussistenza dei presupposti per pervenire all'accordo di ristrutturazione. Presupposti quelli fissati dalla norma, con le maggioranze di cui al primo comma, almeno il 60%, e condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori che sono destinati a rimanere estranei, quelli che hanno detto non tratto o quelli che il debitore non ha contattato per fare la trattativa. Se questi presupposti saranno ritenuti esistenti, il Tribunale emanerà il decreto con il quale disporrà la richiesta inibitoria. È però evidente che il decreto che dispone l'inibitoria ha effetto retroattivo al momento del deposito dell'istanza. E però è anche vero che il Tribunale può revocare, può negare e quindi interrompere l'effetto della inibitoria, effetto che verrebbe meno, scusate il gioco di parole, a ripetizione con effetto retroattivo. Quindi il patrimonio del debitore si ritroverebbe privo di protezione con effetto ex tunc, al momento iniziale. Questa precisazione è molto importante perché questo meccanismo viene utilizzato in modo improprio oppure, forse anche in modo proprio, dopo vi dirò il perché si può utilizzare anche il termine proprio, anche in vista di un concordato preventivo, che come sapete non prevede attualmente strumenti di protezione preventiva. Il fatto è però che l'inefficacia nei confronti del patrimonio del debitore di eventuali azioni compiute durante questo periodo di protezione, come abbiamo detto, questa efficacia viene meno con effetto retroattivo. E allora, l'effetto sospensivo, questo che abbiamo chiamato e che viene chiamato automatic stay, perde efficacia anche nel caso in cui non viene depositata la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione. E ci si chiede, perde efficacia anche nel caso in cui l'accordo non viene omologato? Io questo non saprei dare la risposta, forse sì. Le prime pronunce sembrerebbero aver aderito ad un'impostazione particolarmente rigorosa, predicando la retroattività della caducazione sul presupposto che l'anticipato effetto protettivo si consolida e si salda con quello successivo della durata di 60 giorni di cui abbiamo già parlato, che serve al Tribunale per decidere. Quindi se ci deve essere questa saldatura temporale, è ovvio che venendo meno l'omologa dovrebbe cadere anche l'effetto protettivo precedente. Ma perché ci poniamo questo problema? Perché se i creditori, sapendo della pubblicazione dell'istanza di sospensione, rimangono fermi e non prendono iniziative, e vabbè, il problema non si pone. Ma se alcuni di loro si attivano con procedimenti cautelari, con iscrizione, caso frequentissimo, di ipoteca giudiziale, cosa accade? Loro, è chiaro che questi creditori si attivano in violazione di un divieto che in quel momento è in vigore, ma se la protezione viene meno con effetto retroattivo, poi la loro iscrizione, che sia un'ipoteca, che sia un pignoramento, riprende validità? Forse sì. Tant'è che la modifica che viene proposta al 182 bis della nuova legge fallimentare, e quindi agli accordi di ristrutturazione, all'ultimo comma, l'8 dice: Allora, vi parlo del testo attualmente in vigore, il quale dice: a seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma. Quindi tutta la disciplina in più, la protezione. Se nel medesimo termine è depositata, e questa è l'aggiunta che forse verrà inserita, se nel medesimo termine viene depositata una domanda di concordato preventivo, anzi la norma dice è depositata una domanda di concordato, si conservano gli effetti di cui al sesto e settimo comma, che è l'automatic stay. Allora abbiamo una saldatura, avremo una saldatura. Al di là di quello che sarà la disposizione normativa, mi preme segnalarvi che questo problema esiste, perché se il legislatore se lo sta ponendo, significa che il problema esiste. Ecco. Vediamo allora.
Ho cambiato.
Sì. Allora, vediamo le azioni che possono essere intentate dai creditori nei confronti dell'imprenditore che ha proposto l'accordo. Dalle norme che abbiamo esaminato è possibile dedurre che, fatti salvi quei due periodi che abbiamo detto, 60 giorni prima e 60 giorni dopo, i creditori saranno sempre liberi di intraprendere iniziative. Allora, il problema non si pone per il periodo che precede, quando l'imprenditore è un soggetto che non ha preso nessuna iniziativa, è chiaro che è soggetto alle azioni dei creditori. Ma negli accordi di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene nelle procedure di concordato preventivo, i creditori, dopo l'omologa dell'accordo, possono agire. Non esiste nessuna norma che glielo impedisce. Quindi il patrimonio dell'imprenditore rimane protetto solo per i brevi periodi di cui si è detto. E questa cintura di protezione ha carattere eccezionale e non può essere prorogata per nessun motivo. E non può nemmeno essere applicata in via analogica a situazioni che non siano state espressamente previste dalla legge. Persino, allora guardate che non solo i creditori che hanno aderito all'accordo, che non hanno aderito, che sono rimasti estranei, potranno agire, ma anche i creditori che hanno aderito, non c'è nessuna norma che glielo impedisce, non c'è una norma di carattere processuale come esiste nel fallimento, come esiste, come abbiamo visto nel concordato, l'articolo 168, che protegge il patrimonio in questa fase di risanamento. Ma allora, possiamo dire che gli accordi non godono di alcuna tutela? Allora, se dal punto di vista strettamente processuale la risposta a questo interrogativo è sicuramente positiva, dal punto di vista sostanziale occorre tenere presente che con la stipula degli accordi di ristrutturazione, con la loro sottoscrizione, i creditori che, come abbiamo visto, vengono divisi in due categorie, subiscono una sorte prestabilita. I non aderenti non hanno problemi di azione, perché i non aderenti vengono pagati integralmente e si dice anche subito, secondo le scadenze. È chiaro che più delle volte poi i non aderenti aspettano, perché sanno cosa sta succedendo, ma comunque hanno la possibilità di richiedere il pagamento immediato, e su questi il problema non si pone, perché vengono comunque pagati per intero e alla scadenza. I creditori aderenti, invece, nel momento in cui sottoscrivono l'accordo di ristrutturazione, il più delle volte mutano il loro titolo contrattuale, il loro diritto nei confronti dell'imprenditore, ed è questo l'importanza dell'aspetto negoziale. Quindi la protezione dell'imprenditore, se nei confronti dei non aderenti non si pone, perché devono essere comunque pagati, quindi se il piano è fatto bene e funziona, l'imprenditore non dovrebbe in teoria avere il problema di affrontare i non aderenti, salvo quelli che vengono via generati, di questi poi prenderemo una parola alla fine se c'è tempo. Invece i creditori aderenti teoricamente possono agire, ma non lo possono fare se hanno mutato il titolo contrattuale, se hanno detto: io aderisco all'accordo di ristrutturazione e aspetto che tu mi paghi con queste modalità, con le modalità previste dal piano, in 2, 10, 12 anni, a seconda delle fattispecie. Se ci sono dei creditori aderenti, come accade nella maggior parte dei casi, costituiti da istituti bancari che hanno ipoteche, Il più delle volte l'accordo di ristrutturazione prevede una ristrutturazione molto lunga del debito e quindi questi mutano il titolo contrattuale. La protezione che deriva dal mutamento del titolo che darebbe il diritto al creditore di agire è una protezione, a mio parere, molto forte, molto più forte di quella che è la semplice inibitoria alle azioni. Certo è che questa protezione deve essere caratterizzata da particolari pattuizioni. Ed è qui che noi vediamo l'importanza delle clausole che possono essere inserite nell'accordo. Ed è questo l'aspetto più importante degli accordi di ristrutturazione, perché è in questo momento che si traduce la loro negozialità ed è qui che si traduce anche che si mette in atto l'abilità del negoziatore che prende contatto con i creditori. È uno spazio, questo, molto ampio, lasciato alle capacità negoziali del soggetto imprenditore e anche del professionista che in questa particolare fase lo assiste. La maggior parte degli accordi prevede una clausola che subordina, questa c'è quasi sempre, che subordina all'omologazione l'efficacia delle pattuizioni intercorsi con i creditori. Nella maggior parte dei casi c'è scritto: accetto la dilazione, accetto la decurtazione. Nel caso del gruppo Delta addirittura le banche, che erano più di 100, avevano accettato di percepire anche zero se non fossero state reperite per loro risorse. Si sono posposti a tutti e hanno detto: noi verremo pagati nella misura in cui, in percentuale di ciascuno dei nostri crediti, verranno reperite risorse con le quali che avanzeranno dopo il pagamento dei creditori non aderenti, pochissimi in quel caso, e dei creditori sorti durante la gestione. Quindi questa è la clausola più frequente. Ma attenzione, un abile negoziatore, per conto dell'imprenditore, potrebbe ottenere anche delle clausole un po' più interessanti, potrebbe pattuire delle clausole che prevedono la permanenza degli effetti della negoziazione, non dico anche in caso di mancata omologazione, ma anche in caso di inadempimento all'accordo, perché se l'accordo viene omologato ma poi non viene adempiuto, ecco che il negoziatore abile che ha saputo pattuire una clausola che prevede anche questa eventualità e che la regola, avrà saputo fare gli interessi dell'imprenditore oppure gli interessi del creditore se questa è una banca. Quindi attenzione, perché sarebbe bene generalmente prevedere anche cosa accade nel caso in cui l'accordo non viene adempiuto, perché se questa pattuizione non esiste, dal punto di vista negoziale, con le cause ordinarie bisognerà sostenere che era sottinteso che il consenso e l'adesione sarebbe stata data solo per l'adempimento, e bisognerebbe agire, ciascun creditore deve agire per l'inadempimento con cause singole, mentre voi sapete che nel concordato preventivo è sufficiente un creditore che agisca per ottenere la risoluzione del concordato dopo l'omologa. Quindi se da un lato lo strumento negoziale può presentarsi come l'unica spiaggia per offrire protezione, dall'altro in certi casi può offrire una protezione molto forte. Riflettendo su questi argomenti ci rendiamo conto che gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono svolgere quindi un'altra importante funzione, che è quella di carattere preparatorio all'accesso di altre procedure concorsuali, come quella del concordato preventivo. Il legislatore evidentemente se ne è accorto. Si è accorto che l'automatic stay veniva utilizzato per bloccare le azioni dei creditori intanto che si prepara un concordato. Come? Facendo l'automatic stay e preparando un accordo di omologazione. Nel frattempo l'accordo di omologazione non riesce a raggiungere il 60% dei creditori, non riesce a reperire risorse per pagare i non aderenti, quelli che rimangono estranei, che possono essere anche il 40% dei creditori, e vabbè, presentiamo la domanda di concordato. E allora vediamo che lo strumento negoziale diventa molto forte, perché poi, se voi non avete pattuito per l'ipotesi di inadempimento dell'accordo di ristrutturazione, la reviviscenza ab origine del credito nella sua originaria consistenza e con tutti i diritti e le azioni che gli competevano, poi nel concordato il creditore che non ha previsto quella clausola potrebbe trovarsi un credito ridotto. Ed ecco quindi che la negozialità diventa uno spazio operativo piuttosto interessante, anche per preparare l'accesso alle procedure concorsuali. Questa era una cosa che dal punto di vista degli operatori si era già vista, ma evidentemente era talmente frequente che qui il nuovo legislatore ha pensato bene non solo di regolarla, badate bene, impedendola. Sto parlando di un'ipotesi di provvedimento legislativo, non prendete per oro colato quello che sto dicendo, perché se poi questa norma non viene approvata così com'è, sembra che io vi abbia insegnato, mi sia confrontato su cose che poi fantasiose. Però evidentemente se la proposta di legge è in questo senso vuol dire che c'è qualcuno che ritiene meritevole l'utilizzo di questo strumento a questi fini. Significa che si va verso un progressivo allargamento dello spazio di negozialità lasciato all'imprenditore. Se io non erro è un'ora che parlo, forse.
A me è sembrato pochissimo.
Grazie di compito, però.
L'interesse era tale che è sembrato pochissimo, e difatti è ben meno di un'ora.
È meno di un'ora? Allora vado avanti. Allora,
noi abbiamo pagato per averti integralmente.
Va bene, allora andiamo. No, perché non vorrei... Vado a caso e quindi...
Allora, ho io lo spessore dell'interesse che è molto elevato. Qualcosa di contrario si può dire.
Ma no, possiamo andare avanti un altro po', perché
andiamo, cioè, avanti
con quanto si vuole, quanto si vuole. Allora, ho ritenuto opportuno fermarmi su questi aspetti. Voi, come noterete, la mia esposizione non è molto didattica, cioè non è che venendo qua si impara l'ABC alla perfezione degli accordi di ristrutturazione. Ho pensato di trasmettervi quelle che è il frutto della mia esperienza, di quello che ho trovato, per cercare di vedere se questa mia esperienza è in effetti un qualcosa di valido che può essere utile e che può essere sfruttato anche per capire meglio questo accordo. E l'aspetto più rilevante di questa mia esperienza è stato l'aspetto, come ho detto, negoziale. Quando l'accordo di ristrutturazione del gruppo Delta è partito, non c'era in vigore la norma dell'automatic stay. Questo ha posto un problema, che è quello del reale grado di aggiornamento della relazione che deve essere prodotta, una relazione sullo stato patrimoniale aggiornata, dice la norma. Allora, noi abbiamo subito attacchi su questo punto in sede di opposizione, perché la relazione aveva chiesto il piano e la redazione della relazione avevano chiesto un tempo enorme, perché il gruppo Delta aveva una situazione molto complessa. Questo tempo ha fatto sì che la situazione patrimoniale fosse in continuo mutamento, e quando le realtà imprenditoriali sono molto vaste, il mutamento può incidere molto sulla realizzabilità dell'accordo, perché la gestione, la realizzazione dell'accordo genera essa stessa delle obbligazioni. Nel caso specifico c'era l'attività di riscossione dei crediti. Questa attività di riscossione dei crediti prevedeva dei costi. Chi opera nell'ambiente bancario sa che sono essenzialmente costi di commissione, costi percentuali piuttosto alti, costi che venivano continuamente generati, ma con degli importi molto consistenti in ragione d'anno. Quindi molti creditori hanno detto: la situazione patrimoniale che tu stai esponendo non è aggiornata, quindi tu non devi essere, l'accordo non deve essere omologato, non devi essere ammesso ai benefici. La relazione, la situazione che l'esperto attestatore ha preso in considerazione era datata di diversi mesi. Quando poi il Tribunale è giunto all'omologa nell'ottobre, sono stati passati almeno 8-9 mesi, altro che se era vecchia ma con delle cifre, generava, adesso non so bene, so che la spesa corrente, l'incasso corrente era di 1 miliardo e 700 milioni di euro all'anno in ragione d'anno, il che costava una percentuale enorme. Quindi, ecco, questo problema può essere in parte tamponato con il sistema dell'automatic stay.
Solo intervengo subito, così sì, approfittiamo della rottura che hai dato tu un momento.
Del ritmo.
Dunque, quindi mi pare che tu valorizzi l'accordo di ristrutturazione che ha alla base singoli accordi personali con i creditori. Mi sembra di
sì, dico che,
questi accordi
che è possibile.
Io li questi accordi personali li ricondurrei ad altrettante transazioni. E quindi, quanto all'aspetto, tu dici, se tutto va male, c'è la riviviscenza o no, è vincolante o meno, un po' si potrebbe riproporre il problema che nella transazione si dice se ha effetto novativo o se non
certo,
ha effetto novativo.
Certo.
Quindi il creditore che vuole tutelarsi al massimo per l'ipotesi negativa farebbe questo accordo singolo, che poi è una si qualifica come transazione, anche se lo chiamiamo come accordo, e di carattere non
specificando,
non novativo.
Esatto. Perfetto, sì sì. Questa è una delle accortezze che è bene utilizzare. Anzi, ringrazio il professore, perché questo è forse l'aspetto cruciale, perché con questo tipo di pattuizione, qualificando l'accordo come transazione, che voi sapete che transazione non è qualsiasi accordo, è quello che riguarda una lite che può sorgere o una lite che è già sorta, si rientra in una specifica disciplina, tra cui questo aspetto, e oltre al fatto che la prova della transazione deve essere data per iscritto.
Sì, e questo è interessante, perché noi parliamo, abbiamo il termine accordi, no? Che, però il termine di accordi è un termine che in diritto non ha un significato preciso, la maggior parte sono contratti, e ci possono essere anche degli accordi non aventi contenuto patrimoniale, non saranno contratti, ma se l'accordo ha un contenuto patrimoniale è un contratto, e allora un contratto di questo genere in cui si rinegozia una posizione potrebbe essere nella gran parte dei casi, come abbiamo detto, una transazione. Si potrebbe pensare anche a qualche altra soluzione, potrebbe essere un accordo, semplicemente un contratto modificativo di altro contratto precedente.
Certo.
Però diciamo che lo scopo della transazione certo è quello di prevenire una lite, ma la lite può essere data anche semplicemente dall'inadempimento. E quindi per prevenire la lite del recupero crediti si potrebbe arrivare a questa soluzione.
Certo.
Dai.
No, è importante questa precisazione. No, è perfetta, perché serve ad approfondire l'aspetto della negozialità, sapere che c'è un ampio spazio. Esistono nel nostro ordinamento gli strumenti per far fronte all'inadempimento, no? Ha detto il professore, quindi l'eccezione di inadempimento, la risoluzione e quant'altro. Però se tutte queste norme, queste clausole vengono gestite, possono sortire un effetto a secondo di come vengono pattuite, un effetto diverso o meno da quello che è previsto dalla normativa ordinaria. Ecco, allora, io passerei a parlare un attimo del giudizio di opposizione agli accordi, del giudizio di opposizione vero e proprio. Abbiamo già detto che l'accordo acquista efficacia dal momento della sua pubblicazione nel registro delle imprese. Preciso anche che è stato affermato che l'accordo di ristrutturazione deve essere sottoscritto e approvato con le modalità previste dall'articolo 152 della legge fallimentare in tema di concordato fallimentare. Perché anche qui, se la norma dell'articolo 152 ha dettato una specifica disciplina, si è pensato che quella norma fosse la più adatta a stabilire come l'accordo e da chi dovesse essere sottoscritto. Quindi nel caso in cui vi siano società di persone, occorre il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale. Nelle società per azioni, nella comandita per azioni, nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative, quindi quelle società che hanno un organo con poteri decisionali molto più ampi che non nella struttura delle società con responsabilità personale dei soci, l'accordo può essere sottoscritto dagli amministratori. In ogni caso si dice la norma 152 bis, se si tende ad applicarla, la decisione o la delibera devono essere pubblicate, devono essere redatte con un atto notarile e deve essere pubblicata nel registro delle imprese. Ecco, questo non so se la prassi di tutti i tribunali aderisce a questa scelta, questa è l'opzione sulla che viene utilizzata a Milano. Questa disposizione, vi ho già detto, conferma ancora una volta che l'accordo di ristrutturazione non diviene efficace in seguito all'omologa. Abbiamo già detto che diviene efficace in quanto costituisce una pattuizione negoziale di carattere privatistico intercorsa tra le parti contraenti. E allora perché esiste questa norma che dice che l'accordo acquista efficacia? Perché Letta questa norma da un processualista o da un soggetto che è un operatore giuridico che è abituato ad avere a che fare con le procedure concorsuali, dove tutto è regolamentato da norme inderogabili, potrebbe pensare che si parli dell'efficacia anche sostanziale. Non è così. Anche autorevoli autori hanno affermato che l'efficacia alla quale si riferisce il secondo comma del 182 bis non è altro che quella indicata dal comma successivo, ovvero l'operatività del divieto di iniziare azioni cautelari esecutive per il tempo che il Tribunale ha a disposizione per decidere sull'omologa dell'accordo di ristrutturazione. Quindi attenzione a questa norma, che non vi traghi in inganno. L'efficacia dell'accordo è esclusivamente di fonte negoziale. Queste precisazioni, che io continuo a ripetere, sono importanti anche per capire quello che è il contesto del giudizio di opposizione. Altro interrogativo che si è posto nella pratica, proprio nel giudizio di opposizione all'omologa del gruppo Delta, e quindi al quale ho partecipato e ho potuto vedere da vicino, è se il giudizio di opposizione sia unico o se vi siano tanti giudizi separati quanti sono le opposizioni. Ecco, nel caso Delta è accaduto che molti creditori abbiano fatto opposizione e all'inizio la cancelleria aveva formato tanti fascicoli quanti erano le opposizioni. Perché? Anche perché la norma dice: il Tribunale decide le opposizioni, decise le opposizioni, procede all'omologazione. Quindi sì, sembrerebbe che le opposizioni diano luogo a tanti giudizi diversi. Ecco, io credo che questo sia errato, e così ha fatto il Tribunale di Bologna. Le opposizioni sono state riunite e sono state decise tutte insieme. Perché? Perché ogni singola opposizione ha lo scopo di rappresentare al Tribunale eventuali problemi che ostano all'omologa dell'accordo, eventuali elementi che rivelino la mancanza dei requisiti previsti dalla norma, dal 182 bis, per l'omologa dell'accordo. Ma l'accordo, abbiamo detto, ha causa unitaria ed inscindibile, causa unica, che è la ristrutturazione. Non è il singolo accordo con un creditore che attua la causa dell'accordo di ristrutturazione, che è quello del risanamento, ma è l'accordo nel suo complesso che viene stipulato con il 60% dei creditori. Quindi è ovvio che il giudizio è unico, tant'è che questo problema, a mio parere, si risolve poi in una questione puramente letterale. La norma dice: il Tribunale decise le opposizioni, procede all'omologa in Camera di Consiglio, mi pare che dica così, con decreto motivato. Ecco, quindi l'omologa è un provvedimento unico, è un provvedimento unico che non riguarda le singole opposizioni. Questo perché? Perché l'omologa non decide sulle singole posizioni, ma decide sulla idoneità dell'accordo a superare la crisi. In modo più specifico, decide se sussistono i requisiti che la legge prevede per fare l'accordo: pagamento dei non aderenti e adesione di almeno il 60% dei creditori. Quindi il riferirsi alle singole opposizioni è un equivoco che, a mio parere, si risolve facilmente con il buon senso. Quindi il giudizio di omologa ha ad oggetto il piano nel suo complesso, l'accordo nel suo complesso.
Mi interrompo solo un momento, perché questo potrebbe essere interessante.
Sì.
Ci hai parlato di opposizioni e ci hai parlato di opposizioni anche alla luce di una tua esperienza precisa. Interessante per tutti è sapere qual è l'interesse che muove l'opponente e qual è il contenuto di queste opposizioni, perché è chiaro che la norma sta scritta ed è arida e poi vive dell'applicazione concreta, l'applicazione che appunto tu hai avuto la fortuna di essere protagonista.
Come al solito il professore corre sempre nel segno, questo è il cuore del problema delle opposizioni, è qui che si svolge proprio, è dove si è, diciamo così, dove noi abbiamo lavorato con più impegno. E infatti la diapositiva successiva parla della legittimazione a proporre l'opposizione, che è la parte, a mio parere, più importante e forse più interessante. Si tratta cioè di individuare quei soggetti che nel termine di 30 giorni, le posizioni si propongono nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'accordo, hanno facoltà di ostacolare l'omologa, proponendo un'opposizione. L'opposizione si deposita con un ricorso presso il tribunale dove è stata richiesta l'omologa. Affrontando questo argomento, viene spontaneo iniziare l'indagine partendo, applicando analogicamente i requisiti che connotano le azioni in genere. Chi è legittimato? Chi ha interesse? Beh, applichiamo allora le categorie, la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire, le categorie previste dalla procedura civile, dalla dottrina proceduralistica. La prima, quella della legittimazione ad agire, come sappiamo, consiste nella titolarità del rapporto che si intende a far valere in giudizio. Cioè, ad esempio, in materia di crediti, sarà legittimato il titolare del credito. L'interesse ad agire, il secondo requisito, consiste nel fatto, sto parlando della disciplina proceduralistica, nel fatto che colui che propone l'azione deve avere l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile. Alcuni autori, alcuni teorici dicono un risultato che non potrebbe ottenere altrimenti se non con l'azione. Comunque, vediamo che la disciplina connota in modo abbastanza forte le caratteristiche dell'interesse ad agire e della legittimazione. Tuttavia, l'articolo 182 bis, se voi vedete, contiene un'espressa previsione di coloro che hanno la legittimazione a proporre l'opposizione. Una disposizione, quindi, a mio parere, di carattere speciale, che si sovrappone alle norme generali in tema di azione. Sono legittimati i creditori ed ogni altro interessato. La prima categoria, quella dei creditori, non dovrebbe porre particolari problemi, salvo un aspetto che magari poi possiamo esaminiamo insieme. Essi sono soprattutto i creditori estranei, quelli che non hanno aderito, i quali possono opporsi deducendo che l'accordo non è idoneo ad assicurare il pagamento del loro credito regolarmente alla scadenza e nella sua integrità. Possono essere creditori estranei anche quelli che, come ho detto prima, si generano nel corso della gestione, però questi ancora non hanno titolo per opporsi perché non sono ancora creditori, e che questo è il problema che poi andrebbe risolto. Poiché la norma attribuisce la legittimazione ai creditori in genere, senza alcuna distinzione, si deve ritenere che anche i creditori aderenti possano proporre opposizione. Un interesse ci può essere anche per loro. Essi potranno, ad esempio, dedurre l'esistenza di circostanze sopravvenute che impediscono il rispetto dei patti siglati aderendo all'accordo, oppure di circostanze che siano state taciute dall'imprenditore e che, se loro le avessero conosciute, non avrebbero prestato il consenso. Ecco, quindi è piuttosto semplice parlare di quelli che sono i creditori. La categoria di creditori sono quelli che hanno un titolo che tali li qualifica. Ma la norma dice ogni altro interessato.
Aspetta ancora un momento.
Sì.
Così faccio un po' di dibattito, vista la novità della materia. Dunque, abbiamo detto intanto per ora i creditori, tu distingui il creditore aderente dal creditore non aderente. Il creditore aderente, in sostanza, con l'opposizione si pente di quello che ha fatto, e allora, non potendo, forse potrebbe impugnare il proprio accordo o la propria transazione con gli strumenti tipici delle impugnazioni del nostro ordinamento, ma è difficile, perché far valere la mancanza del presupposto oppure un sopravvenuto mutamento di... E allora, opponendosi all'omologazione, in sostanza fa valere una sorta di ripensamento e attacca,
sì,
anche il suo, mi sembra di capire.
Sì, più che ripensamento...
Però più difficile, mi sembra, dopo ti do...
Sì.
Il problema del creditore estraneo all'accordo: il creditore estraneo all'accordo non è toccato dall'accordo, perché lui deve essere pagato comunque tutto e subito. Allora, qual è il suo interesse a opporsi all'omologazione di un accordo che non lo tocca, perché lui sta fuori e deve avere tutto e subito, cioè entro i suoi,
ecco,
tempi? Ecco, questo
sì,
è il punto che...
Allora, rispondo subito a questa domanda, poi svolgeremo l'argomento. Allora, dalla prima, l'interesse del creditore aderente. Il creditore aderente può avere interesse non solo perché, non perché si pente, perché se si pente dice, beh, insomma, hai firmato, ti sei obbligato, ma perché lui ha prestato il consenso, per esempio, non conoscendo dei fatti che sono stati tenuti nascosti, per esempio una redazione di un bilancio in parte falso. Ecco, non sono state esposte.
Presupposto, mancanza del presupposto. Mancanza... Cioè, potrebbe impugnare il suo accordo per mancanza del presupposto.
Esatto.
Sarebbe difficile.
Presupposti che gli sono stati presentati come veri.
Sì, è chiaro.
E vedremo poi che si pone anche il problema dell'attestazione della veridicità dei dati in questo campo, come nel concordato preventivo. Ecco, il creditore aderente può scoprire in un momento successivo che alcuni dati non sono veri e quindi il piano non potrà andare in porto e quindi va là a dire attenzione, non dovete omologarlo. Il creditore non aderente non deve rimangiarsi quanto ha firmato perché non ha firmato nulla, ma può dire attenzione, non omologate questo accordo perché questo accordo in realtà non può stare in piedi, non ce la farete a pagare i creditori, neanche, non riuscirete a pagare neanche me dopo l'omologa, perché in realtà il mio credito è più alto, perché i flussi di entrate che avete previsto non sono assicurati, ed è questo il caso delle opposizioni del caso Delta, dove i flussi si basavano su riscossione di crediti della clientela retail, che erano stati previsti e studiati in una determinata entità in ragione di un determinato tempo. Quindi alcuni creditori hanno detto, voi non ce la farete, non c'è questa garanzia. Quindi il creditore estraneo può dire, non omologatelo, perché... Perché se lo omologate, e qui rispondo in anticipo a questa domanda, voi sapete che concedete all'imprenditore l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e dalla revocatoria, che è lo scopo dell'omologa. Quindi l'interesse di ciascun creditore va visto in questa prospettiva. Ecco, e io ci terrei adesso a spiegarvi quello che è la mia soluzione, se volete lo facciamo subito. Ecco,
va bene.
Ecco. Allora, quindi,
poi sospendiamo due minuti e diamo la parola a loro.
Infatti, quello che stavo dicendo, più complesso e difficile da risolvere è il caso di individuare la categoria di ogni altro interessato. Per ricercare il significato di ogni altro interessato, a mio parere, occorre chiedersi, e qui veniamo al punto, quale sia lo scopo del giudizio di omologazione. Occorre cioè chiedersi quale interesse ciascun singolo creditore possa avere, possa perseguire mediante l'opposizione. Di certo non l'efficacia dell'accordo, perché abbiamo detto che l'accordo è efficace indipendentemente dall'omologa, perché è un atto negoziale. A meno che, ma qui apro una parentesi brevissima, a meno che gli atti negoziali stipulati non subordinino l'efficacia dei loro accordi all'omologa, ma questo non lo prevede la norma, eh? Cioè è una libera pattuizione delle parti. Il soggetto quindi che propone opposizione non può influire sull'efficacia negoziale dell'accordo. Il punto è che il giudizio di opposizione ha ad oggetto la concessione dei benefici che conseguono all'omologazione e quindi l'opposizione ha lo scopo di impedire l'applicazione di questi benefici che sono l'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare. Articolo 67, lettera E, che voi tutti ormai conoscete perché su questo argomento sedete e parlato molto, e l'articolo 217 bis, quello nuovo che è stato inserito nell'area delle disposizioni penali, che prevede appunto l'esenzione dai reati di bancarotta per gli atti posti in essere in esecuzione in funzione, tra le altre cose, anche di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Ecco quindi che... poi vi è il beneficio, scusate, previsto dall'articolo 182 quater, consistente nella natura prededucibile dei finanziamenti effettuati in esecuzione in funzione dell'accordo di ristrutturazione che sia stato omologato. Solo questi che ho enunciato, solo questi tre, ma soprattutto i primi due, e nessun altro sono gli effetti che conseguono all'omologa. Ed è quindi logico concludere che l'opposizione persegue solo l'effetto di impedire all'imprenditore di fruire di questi strumenti di protezione.
Chiarissimo.
Questa è esenzione. Quindi l'omologa non ha lo scopo di accertare i diritti vantati dai singoli creditori. È possibile che nell'ambito del giudizio di omologa si discuta se un creditore vanta o no un credito. Ma questo accertamento dell'esistenza del credito ha natura incidentale e viene svolto senza efficacia di giudicato, per chi conosce la procedura, al solo scopo di stabilire se l'accordo funziona e quindi se merita l'esenzione, perché è un accordo che vuole eliminare l'insolvenza con uno strumento privatistico. Beh, se l'insolvenza è eliminata è logico che ci sia l'esenzione per questo periodo dall'azione revocatoria o dai reati di bancarotta. Ma dicendo questo, quindi l'interesse ad agire di ogni singolo creditore deve essere valutato solo in questa prospettiva. Non è un interesse del singolo, un interesse egoistico. Ma dicendo questo, non abbiamo ancora detto quale possa essere l'interesse in concreto perseguito dall'opponente. Se il giudizio... abbiamo detto qual è l'interesse in concreto, ma non abbiamo detto come questa teoria ci consente di individuare i terzi interessati. Allora, i reati di bancarotta non sono perseguiti nell'interesse dei singoli creditori, ma come buona parte delle fattispecie di carattere penale sono perseguiti nell'interesse pubblico. Si tratta di reati, di fatti, ai quali lo Stato ha attribuito rilevanza penale nell'interesse della generalità dei consociati. È un interesse che trascende quello dei singoli creditori. Sappiamo poi che anche l'azione revocatoria ha natura distributiva, non satisfattiva. La funzione quindi della revocatoria non è di apportare vantaggi specifici a questo o quel creditore che poi in sede di riparto, grazie alla sua collocazione, arriverebbe a percepire una somma che invece non percepirebbe. La funzione della revocatoria, è stata ribadita di recente anche dalla Corte di Cassazione a Sezione Unita, è quella distributiva, cioè la tutela del principio della par condicio, della parità di trattamento dei creditori con effetto retroattivo nel tempo rispetto alla dichiarazione di fallimento. Quindi degli effetti della revocatoria beneficia la collettività intera dei creditori del fallimento futuro e non il singolo creditore, il quale può solo trarre un beneficio indiretto in moneta fallimentare e un beneficio eventuale. Se quindi l'interesse alla concessione dei benefici che si accompagnano alla omologazione dell'accordo è un interesse di carattere super individuale che non riguarda il singolo, dovrebbe essere superfluo valutare in concreto l'interesse ad agire di ciascun creditore, verificare cioè se questi singolarmente abbia interesse a che l'esenzione da revocatoria dei reati venga o meno concessa. Nel giudizio di omologazione il Tribunale, a mio parere, svolge un'indagine finalizzata a verificare se l'accordo, come ho detto prima, consente veramente il superamento della crisi e quindi se merita di beneficiare di queste esenzioni che hanno natura eccezionale. Ed allora credo che si possa concludere che nell'ambito del giudizio di omologazione non possa avere rilievo l'interesse del singolo creditore, ma l'interesse generale dei consociati, di coloro che partecipano nella loro collettività alla crisi di impresa, a che vi sia la concessione di questi benefici. E se è così, penso che si possa affermare anche che l'accertamento delle singole posizioni, l'accertamento dei singoli crediti dei creditori, venga effettuato, come ho detto prima, nell'ambito del giudizio di omologa, solo in via incidentale, per vedere se l'accordo nel suo complesso tiene, se nel suo complesso è meritevole. Una volta però fatte queste riflessioni, è possibile affrontare e definire la categoria dei terzi, forse è possibile affrontare la categoria e definirla dei terzi interessati. In dottrina si è cercato di dare una definizione di questi soggetti, individuandoli in coloro che siano titolari di un diritto soggettivo giuridicamente tutelabile. È stata fatta così, un'affermazione molto generica. Ritengo però che questa definizione non sia soddisfacente, perché non si può parlare di un qualsiasi diritto soggettivo in questo contesto. Nel contesto in cui l'oggetto dell'accordo è costituito dalla ristrutturazione del debito e dalla risoluzione della crisi, è evidente che i diritti che vengono in considerazione sono esclusivamente diritti di credito o comunque diritti a contenuto eminentemente patrimoniale. Quindi non qualsiasi diritto soggettivo. Nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione dei debiti non possono avere rilevanza situazioni diverse da quelle che siano in qualche modo riconducibili a una posizione creditoria o comunque di carattere patrimoniale. Ritengo pertanto che per ogni interessato si possa definire qualunque soggetto che in un eventuale futuro fallimento possa avanzare delle pretese in sede di verifica del passivo, e le pretese sono sostanzialmente quelle creditorie e sono anche quelle di restituzione dei beni, di rivendica, in base all'articolo 103. Quella dell'istituto di locazione finanziaria, per esempio, non è sempre una posizione creditoria, ma è una posizione che dà diritto alla restituzione di un bene. E se noi dicessimo che nell'ambito degli accordi di ristrutturazione possono proporre opposizione solo i creditori, escluderemmo tutti quelli che hanno diritto alla restituzione di un bene, di un immobile, di un bene concesso in locazione. Altra posizione di carattere patrimoniale diversa oppure potenzialmente idonea a diventare un credito è quella di colui che ritiene di aver subito un danno di carattere extracontrattuale, un risarcimento del danno, come per esempio può essere un comune sinistro stradale, o un danno di carattere contrattuale, però una pretesa che al momento non sia stata né accertata con una sentenza e che non sia stata neanche siglata in un negozio con il soggetto passivo della pretesa, il quale, per esempio, fa una transazione e dice sì, riconosco che a fronte di questa tua pretesa riconosco X. Questi soggetti in un futuro fallimento potrebbero presentare la domanda di emissione del passivo, no? C'è un soggetto che dice io oggi ho subito un danno, nel futuro fallimento svolgo la mia domanda di emissione del passivo e in sede di verifica chiedo che venga accertato il mio danno. Allora, tutti quelli che si dicono titolari di una pretesa potenzialmente idonea a tramutarsi in una pretesa di carattere patrimoniale, in teoria potrebbero avere interesse a fare opposizione.
Scusa ancora un momento, poi passiamo alle parole loro. Però io questi li considero creditori, perché io, il creditore è un creditore di una somma certa, liquida e esigibile, però il creditore è anche il creditore di una somma illiquida o il creditore di una somma assoggettata a giudizio. Per esempio, nel caso di risarcimento da responsabilità extracontrattuale, io che assumo di aver subito un danno mi considero creditore. La mia pretesa deve essere sottoposta al giudice. E così anche nel caso di restituzione. Io posso essere creditore di un'obbligazione pecuniaria, ma posso essere anche creditore di un'obbligazione di dare o di un'obbligazione di fare. Quindi, secondo me, tutte queste categorie indicate rientrano nella prima, cioè quella dei creditori. Questo, si arriva a questa conclusione se noi ci distacchiamo dal concetto corrente che il creditore è il creditore di obbligazioni pecuniarie, certe, liquide, lasciamo stare le esigibili, certe,
no,
liquide,
capisco, no? Infatti,
quindi io do il concetto,
questo è il
nostro suo credito, e quindi se è vero questo, e credo che sia vero, e se è vero anche quello che dicevi tu, cioè noi dobbiamo guardare solo all'interesse patrimoniale, è molto probabile che la categoria residua di ogni altro avente interesse equivale a zero, cioè vuota.
Si riduca moltissimo.
Ma infatti la mia idea è, perché noi non dobbiamo, e poi finisco questo intervento, quando noi ci mettiamo nei panni del legislatore, riteniamo che il legislatore abbia pesato parola per parola quello che ha scritto. Non è vero. Secondo me è molto probabile che nel costruire questa disposizione il legislatore, cioè la commissione che ci ha lavorato, abbia messo e chiunque vi abbia interesse, così, perché anche nell'azione di nullità sta scritto che chiunque vi abbia interesse alla legittimazione, senza pensare poi che dietro questa espressione ci fosse... Quindi, ma è un errore in cui si, anche noi quando eravamo al codice delle navigazioni mica abbiamo pensato a tutto quello che abbiamo scritto là dentro, no? È così. Quindi direi che tutti questi sono...
Sì, capito. Ecco, questa è un'opinione che noi ovviamente nell'ambito del giudizio Delta, essendo dalla parte di coloro che volevano l'omologa dell'accordo, avevamo la tendenza a restringere la cerchia di coloro che potevano proporre opposizione, anche perché se voi aveste visto cosa dicevano dell'opposizione, se scrivevano delle enciclopedie, per cui il tribunale si trovava di fronte a dei fascicoli che si misuravano in decine di centimetri e quindi ogni volta si era da ridiscutere, la materia era nuova e noi abbiamo dovuto replicare più o meno tutto. Ecco, un criterio, poi finisco, questa volta è molto breve, dopo continuiamo su altri argomenti dopo, ma dicevo, se noi dovessimo applicare il criterio che fondatamente il professore ci indica e dice chiunque è creditore, anche se non è creditore pronto, liquido ed esigibile, chiunque può fare opposizione, allora noi abbiamo detto nel giudizio Delta, ma così la cerchia dei potenziali opponenti si allarga tantissimo, e qui aggiungo qualcosa, anche a coloro che vantano diritti inesistenti o fantasiosi pur di proporre opposizione, assumendo di essere creditore in virtù di quale, chissà quale rapporto, dicono io mi assumo tale e propongo opposizione e ostacolo l'omologa, quantomeno faccio passare del tempo. Ecco, noi abbiamo detto che una soluzione accettabile, che però non ha ancora trovato conferma in giurisprudenza, può essere individuata nel ritenere legittimati coloro che sono posizioni che presentano un fumus rilevante di fondatezza, che presentino una buona parvenza di fondatezza della loro pretesa.
Sì, per la legittimazione.
Esatto.
Cioè, la qualità di creditore, secondo me, deve essere delibata preliminarmente.
Ecco, deve essere delibata in via incidentale.
Ma viene delibata la qualità di creditore più che di chiunque avente interesse.
Ecco, sì, ecco, questa è una tesi.
L'esito finale è uguale.
L'esito finale è sostanzialmente il medesimo. Noi siamo riusciti a delimitarla. Stanne che il Tribunale di Bologna ha detto una cosa interessante, e qui chiudo, ha detto la categoria di ogni altro interessato in realtà ha la funzione di consentire a me Tribunale, che decido se concedere o meno sti benefici, di consentire a me Tribunale di acquisire il più possibile elementi, cioè di poter pescare elementi nel più ampio raggio possibile che provengono non solo da soggetti formalmente legittimati, ma anche da altri soggetti. E così è stata giustificata la funzione della locuzione ogni altro interessato.
I debitori potrebbe essere, non mi viene in mente, ma potrebbe essere un debitore.
Ci fermiamo
magari,
qua allora, dopo
sì.
Qui. Ecco.
Dunque, allora, adesso sospendiamo un momento e diamo la parola ai nostri cari amici. La dottoressa Crisafi stava dicendo... Dunque, la dottoressa Crisafi ha chiesto,
allora,
in sintesi, secondo il Tribunale di Bologna oppure secondo il relatore, questa categoria ogni altro interessato, chi copre, se è vero, come penso sia vero, che tutti i creditori attuali e potenziali, contrattuali e extracontrattuali, rientrano nella prima categoria, cioè quella di creditori, salvo ovviamente ai fini della prova della legittimazione non devono provare la qualità di creditore e che quindi andrà sommariamente delibata dal tribunale. E così insomma in questi termini.
Non ho capito come ha concluso.
Sì.
Ah, ho capito. Beh, allora riepilogo brevemente. Il Tribunale di Bologna ha detto la categoria di ogni altro interessato non è quella che voi difensori avete individuato, che poi rispiego, riassumo, ma è una categoria amplissima che consente, che ha lo scopo di allargare il più possibile la legittimazione e fare in modo che il Tribunale acquisisca quanti più possibili elementi. Così ha detto il Tribunale di Bologna.
Aria fritta, insomma.
No, in effetti la motivazione è di quattro.
Allora io la vedo bene, invece prima l'ho messa come battuta quella del debitore.
Ecco.
Ma magari il debitore perché preferisce il fallimento? Perché con gli organi della procedura transige più facilmente la sua posizione.
Sicuramente.
Potrebbe essere così,
sì,
no?
È verissimo. Poi l'altra.
No, sì, che cosa ne pensa della posizione dei fideiussori? Perché nel concordato, per esempio, preventivo si potrebbe dire che ogni altro interessato è un fideiussore che non è creditore, ma
non è creditore.
Ai sensi del 1184 e quindi è un altro, è
beh,
un interessato.
Però...
E qui è interessante, credo, come si configura questo accordo di ristrutturazione, perché se si configurasse come una transazione, allora si potrebbe verificare rispetto anche al fideiussore che efficacia ha questa transazione. Ecco, e qui apro, chiedo a lei cosa ne pensa.
Dunque, allora, nel nostro caso i fideiussori avevano, parliamo dei fideiussori del debitore, ovviamente,
sì.
ecco. In questo caso noi abbiamo dovuto prendere in considerazione anche i fideiussori e trattarli come creditori.
E non è un creditore il fideiussore.
Però tecnicamente...
E appunto potrebbe entrare
dovuto...
in ogni altro interessato.
Verissimo, verissimo, perché la sua posizione è subordinata all'esito del soddisfacimento, però noi abbiamo dovuto prendere in considerazione anche questa posizione.
Vabbè, certo.
Perché i fideiussori hanno, per esempio, quando l'obbligazione è scaduta, i fideiussori si possono attivare, no? Nei confronti del debitore.
Cioè il debitore si può attivare nei confronti dei fideiussori?
No, i creditori,
sì.
Quando l'obbligazione è scaduta si possono attivare anche,
certo,
nei confronti dei garanti. Quindi i garanti subiscono una ripercussione dall'operazione, quindi noi abbiamo dovuto prendere in considerazione anche questa ipotesi. Anche se, come dico, nel nostro caso, dal momento che molto spesso i fideiussori sono banche, e siccome noi abbiamo ottenuto l'adesione della quasi totalità del ceto bancario, il problema, diciamo così, era assorbito. Però è vero che anche il fideiussore, dal punto di vista teorico, può rientrare nella categoria dei terzi interessati, visto che non può classificarsi come creditore.
Scusa, il fideiussore adesso viene, però il fideiussore resta obbligato per l'intero, anche se...
Questo è il secondo problema,
secondo me. Questo è un problemaccio,
problemaccio.
Allora, se l'accordo di ristrutturazione, se il singolo creditore ritiene di poter falcidiare, cioè il debitore riduce il suo debito nei confronti di un creditore, questa riduzione si riporta a beneficio del fideiussore?
Esatto, cioè
o no?
Il problema, perché nel concordato c'è la norma che dice del,
certo,
184.
Ma qui la risposta dovrebbe essere negativa. Però.
Dovrebbe essere negativa appunto perché non c'è il 184.
No, deve essere negativa perché la norma ha carattere.
Dovrebbe restare impegnato per l'intero.
La norma ha carattere speciale, quindi non può essere applicata.
Esatto.
Ma allora guarda che con la fideiussione, scusa se ho rubato la parola, siamo fregati perché io, debitore, riesco a ottenere la riduzione del 50%. Il creditore, sì, quindi io pago il 50%, per il residuo 50% il creditore agisce sul fideiussore, il quale agisce in regresso su di me.
Certo.
E quindi io in realtà sono sempre debitore del
100%.
È un certo
che non si chiude.
È chiaro, c'ho sempre il 100%.
Infatti bisogna interessare
anche il fideiussore. Sì. Cioè bisogna che il fideiussore rinunci al regresso.
Bisogna che il fideiussore rinunci al regresso o comunque che stipuli degli accordi oppure...
Oppure che il creditore rinunci anche nei confronti del
fideiussore. Oppure questo è il caso in cui si utilizza la finanza terza che viene dall'esterno,
oppure la finanza terza,
che può servire anche per tenere a bada il fideiussore, per garantire un minimo di protezione nel caso di inadempimento.
E poi c'è il problema del...
Però, scusi, dottoressa, c'è il problema che quando si va a trattare con il creditore...
Scusate un momento, perché beneficiano tutti del dibattito.
Cioè, il creditore mette sul piatto della bilancia sia il proprio credito, sia le garanzie di cui gode nei confronti dei terzi, no?
Certo.
Quando si va a trattare, si sa che esistono le garanzie.
Certo. E quindi... No, però c'è il problema del 1304, non
scusa,
è che...
1304.
304. La transazione fatta da creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne approfittare. Voglio dire che il fideiussore, il rischio potrebbe essere che dica io ne voglio approfittare. Se io lo configuro come una transazione, sì.
Certo, e infatti bisognerebbe mettere la clausola anche qui dove
Si ha
la transazione pro quota che riguarda solo la quota di competenza e che non si estende e che impedisce l'opzione di beneficio del 1304. Però questi appunti interessantissimi, perché io questo caso per esempio non l'ho mai affrontato, rispondo così in un dialogo aperto e magari dico anche sciocchezza, sono importanti perché mettono ancora in evidenza l'aspetto negoziale di queste vicende, che può dare un ampio spazio operativo e ipotizzare delle fattispecie che neanche si immaginino, ecco. Comunque quella del fideiussore è un caso che di solito viene preso in considerazione quando si va a trattare, il soggetto dice se io non prendo da te X lo prendo comunque da tizio che mi deve pagare, quindi cioè la posizione va trattata per intero.
Sì, poi il 1304 richiederebbe un approfondimento perché bisogna vedere se si applica a tutte le obbligazioni solidali o solo o lascia fuori quelle a interesse unisoggettivo con funzione di garanzia.
Direi di sì.
Come?
Direi di sì.
Questo
sono
obbligati
solidari fideiussore se non c'è nebbene.
No, ma potrebbe essere una solidarietà uguale.
Nel caso della fideiussione si applica.
Sì.
Cioè, è abbastanza frequente, e quando si facciano sicuramente dei colleghi che sono in platea le hanno viste, no? Quando si fanno le transazioni con le obbligazioni solidali abbiamo sempre cura di inserire quella clausola dove si specifica, seguendo la sentenza della Corte, si precisa che la transazione riguarda solo la quota parte e lo si ripete più volte nel dubbio. Ma comunque questo è un argomento, infatti me lo sono annotato, questo è un argomento che va...
Sì, perché sicuramente ogni altro interessato può comprendere in questo caso.
Direi di sì. Detto così, direi che questa...
Dottor Lippi.
Se il PM...
Sì, la figura del PM, se può intervenire facendo opposizione. Fermo restando che è un soggetto non coinvolto in questo tipo di procedura, ma in linea teorica...
Questa è un'altra ipotesi che mi fa pensare alla categoria degli interessati.
Interesse pubblicistico, generale.
Sì. Non ho letto nulla sull'argomento, ma sarei portato a pensare che in teoria c'è un interesse, ma il PM si attiva... Da quel che so, io sono nei casi previsti dalla legge.
Sì, secondo me, non so se è 76, c'è un articolo del codice procedura civile che lo elenca.
È una cosa che
quindi
ho studiato...
Penso che sia no la risposta.
Ecco, che ho studiato...
Basta un interesse generico per l'intervento del PM,
questo,
tipico.
Cioè, non ci sono dubbi che il PM rappresenti un interesse alla gestione e attraverso gli strumenti concorsuali della crisi, no? È questo. Ma, se questo è vero, non è vero che il PM può intervenire tutte le volte che vuole. Tant'è che, per esempio, nel caso che ho difeso in Cassazione adesso una sentenza di Mantova, dove è stato dichiarato il fallimento su segnalazione del PM, su richiesta di fallimento del PM che ha ricevuto la segnalazione dal giudice delegato in un procedimento per dichiarazione di fallimento che si estingue per desistenza. Ecco, qui abbiamo esaminato il problema dell'interesse del pubblico ministero, ma la norma prevede i casi specifici in cui il PM esercita l'azione e li prevede in modo anche molto rigoroso, no? Dottoressa, quindi direi che se c'è da una parte c'è un interesse, se non c'è una norma che prevede l'intervento espresso, altrimenti troviamo il PM che interviene in molti casi che non sono previsti.
Su questo
di no.
Siamo in tre d'accordo.
Bene. Me lo segno però.
Qualche altra domanda?
Impegni finanziari futuri. Quali ad esempio derivanti da un contratto di leasing in essere?
Allora, nel computo del 60% non ho sentito niente.
Dei creditori?
Sì.
Si tiene conto dell'eventuale impegno finanziario derivante da un contratto di leasing in essere?
Sì, dell'eventuale?
Impegno finanziario futuro, quindi non del debito iscritto, ma di quello che è a scadere e del riscatto.
Allora, a mio parere si deve tenere conto della posizione del concedente. Si deve assolutamente tener conto, il problema è come quantificarla al momento. E, cioè voglio dire, se esiste un contratto di locazione finanziaria, bisogna vedere cosa prevede il piano per questo contratto di locazione, il piano che è a corredo dell'accordo. Se il piano prevede lo scioglimento, bisogna fare un'analisi e vedere in base al contratto di locazione finanziaria quali crediti sorgono. Per il concedente, per l'istituto di leasing. Se invece il piano prevede la prosecuzione, è chiaro che c'è un carico economico di cui si dovrà tener conto per l'attuazione del piano. L'accordo di ristrutturazione di per sé non incide sul contratto di locazione finanziaria, non lo scioglie, non lo interrompe, perché il soggetto è ancora in bonis. Quindi l'accordo di ristrutturazione di per sé non incide sulla prosecuzione del rapporto di locazione finanziaria. Diverso è il caso in cui il rapporto si sia per caso sciolto in precedenza per inadempimento o il caso in cui il piano sottostante all'accordo preveda determinate soluzioni.
No, ma posso farle l'esempio pratico?
Sì.
Mettiamo che io ho un passivo in cui ho pochissimi fornitori e una società di leasing con cui praticamente ho avviato il rapporto da poco tempo e per cui l'impegno futuro dei canoni da scadere è notevole. La società di leasing è l'unico interlocutore disposto a, diciamo, arrivare a un accordo negoziale. Tenuto conto dei canoni a scadere, questo mi consentirebbe di superare il 60% della massa dei creditori.
Ah, ho capito.
Secondo me sì, perché sono debiti. cioè, sì. Sono debiti, anche sì, sono sì, debiti sì. Futuri.
Se poi, ecco, attenzione, se il piano dell'accordo o del concordato, quello che è, prevede il mantenimento del possesso del bene, è chiaro che i canoni a scadere sono un credito futuro.
No, forse ho sbagliato, ho detto io credo futuro, sono un credito attuale.
Sì, attuale in base alle scadenze.
No, per cui il termine deve ancora spirare.
Esatto.
Quindi il credito attuale.
Sì, si deve
c'è.
Sì. Ecco.
Quindi
io avrei
essere...
dei dubbi però, perché se il contratto continua, ci sono i canoni futuri che scadono in futuro, questi canoni non sono forse crediti attuali, sono crediti futuri.
Quindi, infatti qua la domanda, se propongo un accordo di ristrutturazione con un unico praticamente creditore, che è la società di leasing, che mi consente di raggiungere il 60% per la
parte
degli impegni futuri...
Si può fare un accordo prima in cui si risolve il contratto, si quantifica la pretesa e diventa immediatamente un credito.
Ah, questo è il modo, cioè questa è la via. Quindi.
Soluzione empirica. Okay. Però sì, perché applicando le norme rigorosamente avrei dei dubbi io che quelli futuri siano quantificabili ad oggi come crediti già scaduti.
Ma scusa, dove dice dei crediti?
60% dei creditori.
Ma dice scaduti?
No.
Dice scaduti?
No.
Cioè il problema adesso si generalizza, il 60% dei crediti, cioè, sono crediti scaduti o anche crediti non scaduti? Perché la mia idea è sono crediti scaduti o non scaduti, perché il credito non scaduto è, cioè il debito, il mio debito non scaduto è un mio debito,
ma dopo,
che è certo, è liquido, solo è inesigibile perché c'è un termine.
Però si pone il problema in questo modo...
Diciamo che io avevo presupposto che questi sono crediti e devono rientrare nella percentuale, ancorché non li debba pagare subito.
Però a questo punto...
Questo è un problema importante.
Ma se questo c'è chi lo considera un problema, un credito della gestione, e quindi non computabile al momento in cui si chiede l'omologa dell'accordo. C'è chi ha detto anche questo, c'è chi dice...
Dei crediti, non dice dei
crediti. È un credito che ti... Lo so,
dice
la
crediti
giusto,
scaduti,
giusto. Sì, sì, sì.
Dice crediti,
lo so,
e questo è un credito.
Sì, sì, no, questo è un problema che si pone. Io ripeto, i crediti della gestione corrente non sono stati computati in questo, abbiamo considerato sostanzialmente i crediti scaduti o che sarebbero scaduti di lì a poco. Ecco, però è anche vero che se per esempio uno ha un mutuo su un immobile ed è solo all'inizio, no,
Secondo me lo devi mettere, ecco, il classico è il mutuo immobiliare.
Questo.
A rate inventate, io credo che debba essere messo tutto.
Sì, consideriamo anche che ci troviamo di fronte ad una situazione, pensiamo a questo, ci troviamo di fronte a una situazione di crisi, di insolvenza.
Sono argomenti importanti.
Ecco, vi chiedo anche la vostra idea, siamo in una situazione di crisi di insolvenza, quindi l'insolvenza significa che il soggetto non sarà in grado di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni future. Quindi questo è un argomento che ci potrebbe indurre a computare i crediti futuri come attuali.
Sì, mi sembra.
Perché, cioè crediti che siano certi e che sia certo che il soggetto, che l'imprenditore non riuscirà ad onorare, un mutuo immobiliare della durata di 30 anni in cui il soggetto è all'inizio, di un immobile che vuole utilizzare e continuare ad utilizzare nell'accordo di ristrutturazione, è possibile che questo venga considerato un credito che dovrà essere attualizzato. E quindi è un credito a tutti gli effetti, non lo so, però...
Sì, quindi... Però i canoni scaduti. Altrimenti, come dice lei, risolvo il contratto.
Quindi lei dice, in un accordo di ristrutturazione che prevede la liquidazione di tutto il patrimonio...
Ha un senso, ma in un accordo di ristrutturazione, per esempio, che può perfettamente fare un'impresa che intende con questo poi proseguire l'attività, questo si pone ovviamente...
Sì, è lo stesso problema che c'è nei concordati in continuità.
Esatto, questo voglio dire.
No? Dove ci chiediamo la sorte
di devono essere pagati, quelli dovranno essere pagati integralmente nella continuità dell'impresa.
Il piano deve prevedere le risorse per pagare i crediti man mano che vengono a scadenza.
Sì.
E questi rientrano tra coloro che votano, che partecipano al concordato? Questo è il punto, perché la collega mi diceva...
Ma secondo me quelli futuri no, tu fai l'accordo con quelli, con i creditori che hai in quel momento.
Attuali.
E poi dopo l'attività prosegue... E ogni giorno se ne crea uno nuovo, di credere. Adesso non so, sto parlando perché non ho mai avuto un accordo di ristrutturazione personalmente. Dunque, abbiamo avuto due ipotesi di sospensione, non è che abbiamo avuto anche l'esperienza non c'è, ecco, non c'è.
Quindi, risumendo, il problema è questo: i crediti che vengono a scadenza in futuro debbono essere quantificati nell'attualità quando l'accordo o il concordato prevede la liquidazione del patrimonio, perché si è certi che in futuro non verranno pagati. Se invece si tratta di un accordo di ristrutturazione che prevede la continuità dell'attività di impresa e il pagamento alle scadenze dei crediti futuri, ci si chiede: questi crediti dovranno essere previsti nei piani e quindi dovranno essere pagati, ma ci chiediamo, partecipano al voto nel concordato, partecipano alla formazione della percentuale del 60% negli accordi? Questa è la domanda.
Per quella parte io credo di no.
E quindi la dottoressa dice sostanzialmente
credo,
direi di no,
credo di no.
Io sarei per la risposta affermativa, in quanto il credito a scadere può essere un credito che io intendo pagare in pieno, ma può essere anche uno dei crediti che io intendo abbattere. Cioè il creditore con crediti a scadere può essere fra quelli che mi viene incontro e che mi riduce il suo credito attuale e a scadere, oppure può essere fra quelli che io devo pagare integralmente. È chiaro che ne devo tenere conto, perché io nel prendere in considerazione le risorse che ho per la mia situazione attuale e futura, devo anche sapere quali sono i miei debiti certi futuri. Io so che il mio canone di locazione è 100 al mese. Se io riesco per 10 anni, se io riesco a concordare con il creditore che invece che 100 al mese diventano 70 al mese, questo mi fa parte dell'accordo di ristrutturazione. Quindi come lo tengo a mio beneficio nella ristrutturazione, però, lo devo tenere anche a mio danno, nel senso che se non sono favorevole, quello mi pesa come credito contrario. No? Sì. Quindi secondo me vanno calcolati tutti. Non so se sono stato chiaro.
Chiarissimo, per me è chiarissimo, io ho capito.
Vabbè. Allora, intanto ci siamo affidati al brusio. C'è qualche altra richiesta? Oppure possiamo chiedere all'avvocato Benassi di farci ancora un pezzo della sua relazione? Allora, penso che ora è adesso 5. Ancora quanto ci parli? Una mezz'oretta?
Ma non so, così tanto, vediamo.
Un quarto d'ora, dai. All'avvocato Bonassi ancora un quarto d'ora.
Vediamo cosa. Ho scoperto che si può anche...
Loro volevano solo 5 minuti, ma...
Ecco. D'ora. Ma per i crediti informativi dopo vengo frustato, Anche anch'io li annoto, quindi... Allora, l'altro...
Dai, riprendiamo, quindi silenzio.
L'altro argomento riguarda la fattibilità del piano e l'operato del professionista, l'attività del professionista attestatore nell'ambito degli accordi. Un breve cenno alla valutazione di fattibilità da parte del Tribunale. Attenzione, perché parlando di fattibilità e di piano, inevitabilmente richiamo alla vostra mente la procedura di concordato, della quale abbiamo parlato. Vi ricordo che siamo negli accordi di ristrutturazione, dove il piano non è un requisito obbligatorio, dove il piano è presente quando gli accordi sono di una certa importanza e dove la soluzione della crisi si sviluppa attraverso un progetto che si articola nel tempo e con varie modalità. Quindi il piano normalmente c'è. Nel caso che io nel quale ho partecipato all'accordo Delta c'era un piano complicatissimo, enorme, che andava letto da un professionista proprio della materia bancaria. Non vi sono dubbi che il Tribunale possa valutare nel merito la fattibilità del piano. Questa è l'opinione della maggior parte dei commentatori. E questo perché espressamente l'articolo 182 bis subordina la concessione dell'omologa dell'accordo alla verifica dei requisiti previsti dal primo comma, il più importante dei quali è l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei. Credo pertanto che sia evidente che questa valutazione la valutazione delle idoneità dell'accordo a pagare i creditori estranei, questa valutazione è evidente che non può prescindere dalla verifica in concreto della fattibilità del piano nel suo complesso. Questo è un aspetto che potrebbe concorrere a esprimere valutazioni diverse da quelle che hanno diviso sinora i commentatori nell'ambito del concordato preventivo. In questo caso ci troviamo di fronte ad uno strumento di carattere puramente negoziale, dove il Tribunale interviene solo per concedere l'esenzione dei benefici, e quindi uno strumento lasciato all'autonomia delle parti, gestito nella sua esecuzione in completa autonomia delle parti, perché nell'accordo di ristrutturazione non avviene come nel concordato, dove c'è un liquidatore che provvede a gestire nel periodo in cui il piano deve essere attuato. Nell'accordo di ristrutturazione è sempre l'imprenditore che tiene fede alle promesse che ha siglato. Quindi, dicevo, se in questo caso la fattibilità del piano deve essere valutata non per garantire i singoli creditori, ma, come abbiamo detto prima, per garantire che l'esenzione dai reati e dalla revocatoria e la preduzione per la finanza vengono assicurati in un caso meritevole, ecco, forse questo è un argomento che nella teoria generale delle procedure concorsuali depone a favore del potere del Tribunale di sorvegliare, anche di controllare, la fattibilità del piano. Non mi addentro su queste cose, vi ho lanciato un'idea, visto che abbiamo discusso in modo molto piacevole di varie questioni, vi lancio anche questa mia interpretazione. In ogni caso, dico, ogni dubbio al riguardo dovrebbe essersi dissolto, parliamo degli accordi, con l'introduzione della inibitoria delle azioni per il tempo necessario a formalizzare l'accordo. Il settimo comma dell'articolo 182 bis prevede infatti espressamente che il Tribunale riscontri, questo è il termine che viene utilizzato dal settimo comma, riscontri la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione. Sostanzialmente questo mi pare che dica la norma, e quindi l'esistenza delle maggioranze previste dal primo comma del 182 bis e delle condizioni, ripetiamolo ancora, per il regolare pagamento dei creditori estranei. Quindi se nel procedimento di inibitoria preventiva, nell'automatic stay, è stato introdotto un comma che parla espressamente di potere del Tribunale di riscontrare la sussistenza dei requisiti, credo che ogni dubbio debba venir meno, ogni dubbio sul fatto che il Tribunale debba verificare la fattibilità debba venir meno, anche perché non si vede come il Tribunale possa assicurare la capacità di pagare i creditori estranei senza verificare la fattibilità del piano, del quale questo è il principale aspetto che deve essere vagliato. Quindi il Tribunale deve verificare le condizioni per il pagamento dei non aderenti. Si tratta di un vero e proprio controllo di merito dell'idoneità del piano, dell'accordo, ad assolvere la funzione di superamento della crisi che si propone. Vediamo allora un attimo quello che è un aspetto un po' più problematico, che poi la riforma in parte ha preso la riforma che si sta attuando, se verrà attuata, ha preso in considerazione. Il compito del professionista nell'ambito dei procedimenti previsti dal 182 bis. Allora, qui mi interessa anche sapere il vostro parere, perché siete tutti operatori, e sicuramente avrete riscontrato questo. Il 182 prevede diverse modalità di intervento del professionista. Il primo comma prescrive che la domanda di omologa dell'accordo deve essere accompagnata anche da una relazione. Il termine utilizzato è relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di quell'articolo 63,3, lettera D, che abbia espressamente ad oggetto questa relazione, va in profondità, l'attuabilità dell'accordo. Ecco quindi che un'ulteriore conferma del fatto che il Tribunale lo deve valutare, la fattibilità, perché il professionista serve a supporto del Tribunale, che poi concede l'omologa. Il professionista in questo caso non serve tanto ai creditori aderenti che hanno già firmato, serve semmai ai creditori estranei e al tribunale che concede i benefici, le esenzioni. Quindi una relazione che abbia ad oggetto la attuabilità dell'accordo con particolare riferimento al pagamento dei creditori non aderenti, creditori estranei. Il sesto comma, quello che ha introdotto il procedimento che consente di inibire le azioni per il tempo necessario a formalizzare l'accordo, prevede invece il deposito di una dichiarazione del professionista. Se vi guardate la norma, parla di "ma io sono consicuro che i professionisti che hanno affrontato questo problema se ne sono accorti", anche perché a me l'ha segnalato un collega, un commercialista. Una dichiarazione, dice la norma, circa l'indegnità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la loro disponibilità a trattare. Quindi il primo comma prevede una vera e propria relazione, il sesto una semplice dichiarazione. Mi sono fatto un'idea di questa differenza. Mi sono sforzato di ipotizzare, per comprendere il significato di questa diversa inibitoria, di questa diversa terminologia utilizzata dal legislatore, penso che si debba tenere presente che l'effetto del divieto delle azioni, l'effetto dell'inibitoria di cui stiamo parlando, si produce immediatamente con la pubblicazione nel registro delle imprese delle istanze di sospensione. Si produce quindi prima che il tribunale possa verificare la sussistenza dei presupposti. Ecco, allora, forse il legislatore ha voluto concedere una tutela, sia pur breve, di sui 60 giorni, ma rapida ed immediata, semplicemente sulla scorta dell'autodichiarazione dell'imprenditore, vi ricordo che ha valore di autocertificazione, quindi rilevanza in sede penale, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con almeno il 60%, e di una dichiarazione del professionista scelto dall'imprenditore che attesti la sussistenza dei presupposti. Ma allora io mi chiedo, perché è sufficiente una dichiarazione? Ma perché in quella prima fase nessuno deve esaminare la relazione. In quella prima fase c'è, a mio parere, una dichiarazione, un'assunzione di responsabilità. L'imprenditore dice che sono in corso trattative con almeno il 60%. Il professionista dice: ho visto i documenti, dichiaro che se questi accettano, il piano regge, ce la fa a pagare i creditori estranei. In questa prima fase non c'è nessuno che legge delle relazioni. Il problema però si pone con riferimento a quanto previsto dal comma successivo, dove è regolato lo svolgimento nell'udienza, nella quale viene a posteriori, come abbiamo già visto, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per inibitoria, quell'udienza che può sfociare nel provvedimento che la nega e, come abbiamo detto, ha effetto retroattivo togliendole la sua protezione sin dall'inizio. Però non credo che il tribunale possa effettuare quell'esame di completa valutazione della fattibilità del piano che è richiesto, l'abbiamo appena visto, nell'inibitoria, deve guardare nel merito la fattibilità, sulla base di una semplice dichiarazione. Allora mi chiedo, la norma non lo dice, può darsi allora che nella prima fase, effetto di automatic stay, ci bastano due dichiarazioni, poi quando si va all'udienza, a mio parere, può darsi che il professionista debba redigere qualcosa di più di una dichiarazione, se non addirittura una relazione quasi uguale a quella che verrebbe depositata in sede di omologa. Ecco, io lancio lì la palla di questo problema perché la norma non lo dice, però io penso che questo sia ragionevole, perché un tribunale che si trova a decidere sulla idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, anche se la norma dice quelli che hanno negato, quelli che non sono stati contattati, e vabbè, come fa il tribunale a deciderlo? Il tribunale guarda il piano e l'accordo con gli occhi del consulente, si avvale di questa sua importantissima funzione. Ecco allora che abbiamo un professionista che nella prima fase si assume una forte responsabilità mediante una dichiarazione che produce l'automatic stay, il blocco, e un professionista che poi deve giustificare nella seconda fase, in contraddittorio, che quello che ha fatto, dichiarando l'idoneità, aveva ragion d'essere. E quindi credo che in questo caso, così come viene responsabilizzato l'imprenditore, venga responsabilizzato anche il professionista. Sul punto, il disegno di legge allo studio al Consiglio dei Ministri non prevede nulla. A me sarebbe piaciuto scrivere qualcosa, però so che chi scrive in questo periodo poi viene letto, e quindi ho paura di causare dei danni, perché non ho molta fiducia nel legislatore. E allora, se scrive, no, il rischio c'è, no? Professore, nel momento in cui, de iure condendo, succede di tutto. Alla Camera e in Consiglio dei Ministri entra di tutto, anche in via trasversale, quindi è bene che si esprimano coloro che hanno molte più capacità di me. Prima di procedere oltre sul contenuto della relazione del professionista, e quindi di affrontare il problema, l'ultimo dei problemi, quello della veridicità dei dati aziendali, mi preme segnalare che se il Tribunale può valutare la fattibilità del piano, non è chiamato invece a valutare la convenienza della proposta. Questo aspetto però mi sembra scontato, perché di convenienza non si può parlare con riferimento ai creditori estranei che debbono essere pagati regolarmente e in teoria alla scadenza, mentre non si può parlare di valutazione della convenienza per i creditori aderenti, perché i creditori aderenti, nel momento in cui hanno firmato, sono stati loro a valutare la convenienza di sottoscrivere o no di aderire a questo accordo. Quindi la convenienza è un fattore in questo caso, da un lato irrilevante, dall'altro regolato dal punto di vista negoziale, privatistico, cui gli organi sono estranei. Veniamo al problema della veridicità dei dati. Il testo dell'articolo 182 bis, teoricamente, letteralmente, non prescrive che il professionista debba attestare la veridicità dei dati. Il richiamo del 182 bis all'articolo 161 riguarda infatti solo la documentazione che deve essere prodotta, non il contenuto della relazione. Il contenuto della relazione è regolato autonomamente dalla seconda parte del primo comma del 182 bis. Quindi, applicando un corretto criterio di interpretazione letterale della norma, dovremmo dire che occorre produrre la documentazione di cui all'articolo 161, documentazione, e che invece il contenuto della relazione non è quello previsto dal 161, ma è quello previsto dalla seconda parte del primo comma. Una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti sull'attuabilità dell'accordo, l'abbiamo già detto, e sulla capacità di pagare gli estranei. Ecco, questa è l'interpretazione letterale che vi propongo. Sul punto però ci sono stati alcuni interventi giurisprudenziali che si sono pronunciati in modo difforme. Il Tribunale di Milano e quello di Roma, in un provvedimento quest'ultimo che ho pubblicato 2 mesi fa, hanno risposto che invece il professionista deve accertare la veridicità dei dati aziendali. Il Tribunale di Bologna, nella sentenza che riguarda il gruppo Delta, si è espresso in senso opposto, dicendo proprio che non deve essere dichiarata questa veridicità, e ha citato l'argomento letterale, testuale, che vi ho appena esposto. Vi dico subito che la proposta di modifica del 182 bis include anche l'attestazione. Quella che ho io, la versione che ho, prevede anche che il professionista, dice la modifica, designato dal debitore, voi sapete che si è discusso anche se il professionista attestatore dovesse essere di nomina del tribunale o indicato dal debitore, la giurisprudenza si è però uniformata nel senso di ritenere che debba essere nominato dal debitore. E poi aggiunge, in possesso dei requisiti, oggetto della relazione sulla veridicità dei dati aziendali. Quindi parrebbe che il legislatore abbia scelto la tesi più rigorosa. Io, nell'ambito del giudizio di opposizione, ho sostenuto che non era necessario attestare la veridicità dei dati aziendali, perché nel caso specifico era impossibile. Nel caso specifico si trattava di attestare l'esistenza di migliaia di crediti verso clientela retail che derivavano da cessioni del quinto dello stipendio. Migliaia. Allora, Bisognava aver guardato migliaia e migliaia di contratti, vedere che questi contratti non fossero stati disdettati. Era assolutamente impossibile. Chi opera nel settore bancario sa che sui grandi numeri questo genere di analisi si effettua sui flussi, su elementi di notevole grandezza, su calcoli di probabilità, su serie storiche di dati. Cosa ha fatto il professionista attestatore che ha dichiarato la idoneità dell'accordo Delta a pagare i creditori estranei? Ha chiesto l'ausilio di due società di revisione molto quotate, molto famose, le quali hanno prudentemente detto che loro non possono attestare la veridicità dei dati, ma dall'esame dei flussi che avevano potuto osservare in una determinata finestra temporale messa a loro disposizione e anche a disposizione dei creditori in un data room virtuale consultabile online, le società di revisione, KPMG e la Cooper Waterhouse, hanno detto sì, il periodo di osservazione ci consente di affermare con un alto grado di probabilità che i flussi attivi che vengono previsti verranno rispettati e quindi indirettamente certifichiamo con un'elevata probabilità di riuscita il piano ed anche indirettamente la veridicità dei dati. Per cui in questo caso la veridicità dei dati strettamente intesa non fu dichiarata né accertata. E io credo che di casi come quello del gruppo Delta se ne possono presentare altri. Chi opera in questo settore sa perfettamente che la veridicità dei dati contabili, strettamente intesa, può il più delle volte rivelarsi un miraggio, un'affermazione teorica priva di attualità, di attuabilità. Non sempre, attenzione. E allora, a mio parere, è possibile sostenere che l'oggetto, su questo particolare aspetto della relazione del professionista attestatore, debba essere valutato di volta in volta, a seconda delle particolarità che si presentano nel caso concreto, a seconda delle difficoltà che vi possono essere di effettuare questa verifica e soprattutto a seconda di come può avere rilevanza nel caso concreto lo scostamento possibile dal dato che può essere attestato come assolutamente vero. Quindi in molti casi la veridicità strettamente intesa non può essere accertata e può essere però dichiarata indirettamente con un giudizio di attendibilità del piano nel suo complesso. Quindi un serio giudizio di attuabilità del progetto di ristrutturazione del piano credo quindi che possa essere rilasciato dal perito attestatore anche in presenza di un certo grado di difficoltà di attestare e di verificare in modo del tutto preciso la consistenza dei dati contabili. Questo caso si può avere in tutte le ipotesi in cui lo scostamento tra il dato assolutamente vero e quello probabile sia uno scostamento, non dico minimo, perché il termine minimo qui non dice nulla, ma uno scostamento tollerabile che non influenza la fattibilità del piano. State ben attenti, non sto parlando della necessità di verificare l'esistenza di determinati crediti essenziali alla riuscita del piano, perché questo è un caso che mi è capitato, dove ho dovuto esprimere un parere. Io mi sono espresso dicendo che nonostante in linea teorica io non credo che il professionista debba attestare la veridicità, pur tuttavia il professionista avrebbe dovuto accorgersi che l'esistenza o meno di quei crediti influiva in modo assolutamente determinante sulla fattibilità del piano, era un concordato. Ed è quindi logico che avrebbe dovuto fare una verifica minima che nel caso non fu fatta, tant'è che il piano poi non venne neanche cominciato, non venne neanche adempiuto, di una richiesta ai debitori di esprimersi sull'esistenza dei crediti che dovevano servire come fonte primaria per adempiere il concordato. Quindi se io dico che la veridicità non va attestata, qualcuno potrebbe dire, beh allora, andiamo così come capita. No, sto dicendo una cosa seria, sto dicendo molto più impegnativa, che la valutazione del professionista deve essere talmente approfondita da valutare caso per caso quando la veridicità è o meno un dato essenziale. altri casi che si sono verificati è quando un concordato, per esempio, e anche qui può essere nel caso degli accordi di ristrutturazione, si basi sull'esecuzione di un contratto preliminare di acquisto di un cespite ad un determinato prezzo, quindi assicurando il corrispettivo come fonte del concordato. In quel caso è capitato che il preliminare avesse una firma falsa. Ed allora, quando viene prodotto come documento un preliminare, il commissario giudiziale nel concordato, oppure qui il professionista che attesta l'affettibilità del piano, l'idoneità a pagare i creditori estranei, beh, sarebbe bene che verificasse, che chiamasse il contraente e gli chiedesse di confermare davanti a sé la sottoscrizione del preliminare, l'autenticità della firma, oppure chiedere, se il professionista giustamente non dovesse ritenere il caso di assumersi questa responsabilità, chiedere che anche con effetto, anche dopo la sottoscrizione del preliminare, il sottoscrittore vada davanti a un notaio che accerti l'autenticità della sottoscrizione. Anche perché sappiamo che se il contraente che si impegna ad acquistare l'immobile poi non rispetta il patto, noi possiamo agire per l'adempimento e abbiamo mel da fare se la firma è falsa o non è autenticata. Quindi il mio parere è che le fattispecie...
Solo per la tempistica, perché
due minuti.
L'autore è andato e sta andando.
Due minuti.
Perfetto.
Le fattispecie... No, forse un po' più di due minuti, ma comunque accorcio. Che le fattispecie andranno esaminate caso per caso. Ed è quindi probabile, ed è qui che voglio attirare la vostra attenzione, che i tribunali saranno particolarmente rigorosi e portati a far ricorso in modo rigoroso al concetto di veridicità di fronte a relazioni poco motivate, con ragionamenti logici non coerenti, a relazioni in sostanza che lasciano molto a desiderare dal punto di vista dell'approfondimento. Qualora i tribunali dovessero invece trovarsi di fronte a relazioni coerenti, ben motivate, che diano atto delle difficoltà incontrate nell'eventuale verifica dei dati, ma che evidenzino come il perito si sia avvalso di indagini supplementari che abbiano consentito di definire un intervallo massimo di oscillazione dei dati, io credo che i tribunali saranno portati ad utilizzare il concetto di veridicità con molta più tolleranza. Il caso di Roma, dove il Tribunale di Roma si è espresso in modo assolutamente perentorio, è un caso emblematico in questo senso. Vi invito a leggere il testo integrale della sentenza. In quel caso il perito attestatore non aveva detto nulla. Aveva detto sì, si faccia. Allora il Tribunale come fa in questo caso a dire io questa attestazione non la considero idonea? L'appiglio più facile è quello di dire già... problematiche già esaminate nell'ambito del concordato preventivo. Il ragionamento logico incoerente non è in grado di condurci ad una consapevolezza, ad informare i creditori, ma nel caso specifico dico non mi attesti niente dei dati e allora la relazione è inattendibile. Ci sarebbero tanti piccoli altri argomenti, ma qui il tempo diventa infinito. Comunque l'intervento del debitore nel procedimento di omologa, l'intervento dello stesso debitore, l'intervento tardivo di chi si oppone, insomma, ci sono l'opposizione del socio di società che chiede l'accordo, ma sono tutte problematiche che possono essere risolte sulla base di quello che abbiamo detto sinora. Un'ultima cosa, questa invece la voglio dire, l'abbiamo accennato prima, che il requisito del 60% dei creditori in questo caso, attenzione, non va letto, a mio parere, come maggioranza, come concetto di maggioranza che obbliga la minoranza, perché voi sapete che nel concordato la maggioranza vincola la minoranza, Questo non si verifica in questo caso, perché qui abbiamo un 60% che aderisce e si fa i cavoli suoi aderendo all'accordo, prendendo una decisione autonoma, e abbiamo un 40% che invece viene pagato integralmente, quindi attenzione ad utilizzare il concetto, il termine di maggioranza con riferimento a queste percentuali, perché il termine di maggioranza può essere fuorviante, soprattutto per il dibattito che in tema di concordato ha dato luogo l'efficacia della decisione della maggioranza sulla minoranza. Va bene, per quel che mi riguarda io chiudo e vi ringrazio della partecipazione attivissima.
Ringrazio molto l'Avvocato Benassi per questa interessantissima, approfondita, dettagliata, ricca e briosa esposizione su un argomento nuovissimo e non facile. Prima di ridare la parola a voi, io vorrei dare questo concetto che mi sembra di poter ritagliare, ossia gli accordi di ristrutturazione, anzitutto, cioè l'accordo di ristrutturazione non ha a che fare con la falcidia del debito, cioè con la riduzione del debito, ma secondo me con l'ottenimento di nuovo credito. Cioè io credo che questo sia lo scopo dell'accordo di ristrutturazione, perché per ottenere la riduzione del debito basta il concordato stragiudiziale, ossia l'accordo con i singoli creditori. Qual è lo scopo di far omologare questo accordo con i singoli creditori? Abbiamo detto che l'accordo è vincolante in virtù del suo aspetto sostanziale, non dell'omologa. Qual è l'aspetto che noi vogliamo guadagnare, cioè il risultato che vogliamo guadagnare facendo omologare degli accordi che sono già efficaci, salvo che si siano autocondizionati all'omologa? È soprattutto ottenere l'esenzione da revocatoria e la prededucibilità del nuovo credito. Allora ecco che lo scopo dell'omologa e quindi dell'accordo di ristrutturazione è quello di ottenere nuovo credito, perché il creditore, cioè il sistema finanziario riaprirà i cordoni delle borse se sa che riparte da zero, cioè che quello che recupera non è revocabile e quello che dà è prededucibile. Per il resto invece non è l'accordo di ristrutturazione, non serve a falcidiare il debito, perché quello bastano i singoli contatti con i creditori. Ecco, questo mi sembra di poter dire, perché io, tutti lo sanno, a me l'aspetto procedurale interessa meno e quindi voglio mettere in evidenza questo importantissimo aspetto sostanziale. Ma ridiamo la parola al pubblico dei nostri amici che ci seguono con interesse ormai da tanto tempo, per vedere se c'è qualche osservazione o qualche domanda in questo ritaglio finale di tempo. Anzitutto le osservazioni, poi le domande. Allora un altro applauso per l'avvocato Benacco. Grazie, il nostro convegno o incontro di studio è chiuso. Alla prossima volta, cioè a prestissimo.